DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Mi spieghi perché stiamo parlando di politica internazionale e geopolitica con una contessa distesa su un divano?
Cioè, adesso perché il fratello della madre di mio padre è stato presidente di Cuba 13 anni, era il generale Mario Melocal, perciò io sono vissuta in mezzo alla politica.
Il fratello del padre di mia madre. Non è che siccome Churchill è stato l'amante di sua nonna o di sua madre, improvvisamente lei capisce di politica estera, perché anche il mio bisnonno, trisnonno, non è stato senatore del regno.
Sentite, se dovete telefonare facendo queste telefonate stronze, telefonatevi fra voi.
No, 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 non è questo.
E dopo di ciò, affanculo una
volta. No, aspetti.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Allora, dentro nella scheda sanitaria c'è una specie di algoritmo particolare che, se letto con un apposito macchinario, ti dice cosa contiene.
Sì, e che contiene?
Allora, contiene il codice fiscale della persona,
poi?
Contiene il codice fiscale italiano, contiene il codice della IATA, che è quella che trasporta le merci, perché noi siamo merci, non esseri umani.
Come siamo merci?
Poi
nessuna IATA,
il Pentagono, controlla la IATA, e poi c'è l'APA, Associazione Bancaria Americana. Perché i vostri asset, cioè il vostro denaro, che viene, diciamo, creato dal nulla attraverso le nostre finzioni giuridiche, che dovreste sapere cosa sono, sono i documenti, passaporto, carta d'identità, eccetera, eccetera, certificato di nascita, vengono dati all'Associazione Bancaria Americana affinché emetta dei titoli, e loro si guadagnano i soldi nostri con i nostri nomi, e se li godono loro questi criminali.
Guarda che stai grave, stai messo veramente male. Io penso che hai bisogno di un buon medico che ti insegni il significato della parola vergogna e dignità. Curati, va.
Un bel bicchiere di urina.
Parenzo, non avrai l'addominale a tartaruga, ma c'è l'occhio della tigre. Non indietreggiare, Parenzo. Mai un passo indietro. Combatti. Usa la dialettica, tigre. Combatti!
A me dispiace moltissimo iniziare la trasmissione citando sempre la dottoressa Ilaria Salis, europarlamentare della sinistra e dei Verdi insieme. Però è successo un fatto di cronaca molto importante. La signora Salis ha detto che è abolizionista, cioè il carcere non serve a nulla e vorrebbe togliere, eliminare il carcere, che non serve a nulla, dice la dottoressa Salis, non serve a nulla. Ora io, dottoressa Salis, le faccio un esempio concreto di qualche giorno fa a Mestre, dove un signore moldavo stava rapinando una signora, sono intervenuti due ragazzi per salvarla, e uno di questi, frequentatore peraltro di un centro sociale, musicista, non un salviniano doc, è morto accoltellato da questo signore moldavo. Ora, secondo lei, secondo il suo prezioso contributo, dottoressa Salis, capisco che i problemi del paese magari possano essere diversi e che cito sempre la Salis, questo signore merita il carcere oppure no? questo accoltellatore omicida moldavo del giovane 26enne. E poi, volete scommettere che questo signore, poi uno dice che si incazza, uscirà dalla galera dopo 10, 12, 15 anni, perché il problema è questo, non che è moldavo, non che è extracomunitario, ma che uscirà presto dalla galera. Questo è il punto. Seconda cosa, caro Parenzo, la campionessa assoluta della sinistra progressista mondialista, quella che deve sconfiggere il maschilista porco fascista pericoloso, il tycoon americano Trump, dice che è armata e che sparerebbe seduta stante a un ladro se entra dentro casa. Questo ha detto la signora che è il simbolo della vostra riscossa, la signora Kamala Harris. È armata e sparerebbe in testa ai ladri. Questo è in testa ai ladri. Questo è il punto. Terza cosa, alcuni visitatori in Cina si sono indignati dopo aver scoperto che i panda che stavano guardando allo zoo erano in realtà dei cani dipinti da panda e abbaiavano. Ogni riferimento al cane pardo è ovviamente casuale. Da Roma, dove mi trovo, David Parenzo. Buonasera.
Ma io non, queste campagne che tu fai contro la sinistra da Kamala Harris, quanta paura avete che Kamala Harris possa finalmente trionfare e tornare, come da tradizione, il Partito Democratico americano alla guida della Casa Bianca. Ma io non voglio parlare di America, non
ma
voglio
quale
parlare.
Paura? Ma
Kamala Harris
paura?
Vi sta cambiando la narrazione, perché vi pensavate già l'odore della vittoria, voi lì sentivate già l'odore della vittoria, il trampone, poi è arrivata lei, la Kamala Harris, quella che tu chiameresti la negretta, che ora sta scompigliando tutti i giochi, infatti anche Trump è rimasto. Ha risposto a una domanda,
è armata e spara
della notte. Ha detto una cosa, che lei è armata
e spara. Schlein, vorrei fare toc toc, vorrei fare così,
quell'altro toc toc lo fa quell'altro, il signor Poro che è stato lì a Ortigia. Ma perché ogni viaggio che fa il signor Boro ci deve raccontare dove va e ci deve dire le magagne?
Cioè, noi abbiamo qui la sinistra vera, quella americana che dice che ha le armi e spara, e qui c'è una che vuole abolire il carcere.
Non è la sinistra, la Salis.
Incredibile.
Non hai altro da attaccare sempre e solo l'opposizione.
Sentiamo, il carcere non serve a niente, sentiamo.
Vabbè, ma questo anche Manconi lo dice, giustamente.
Il carcere, secondo me, alla fine genera solo morte, genera solo sofferenza. Il carcere non serve a niente, non è minimamente in grado di rispondere, non è minimamente in grado di assolvere alla funzione per cui è stato creato, che appunto la società moderna si dota del carcere come strumento per risolvere i rapporti di ingiustizia all'interno della società.
Io sono abolizionista del carcere, abolizionista. Ora, per carità, va benissimo, ci vuole meno gente in carcere, ma uno non può dire sono abolizionista del carcere.
Va bene, ma è chiaro che
bisogna fare più galera, non più galera per la gente, più galere.
A parte che stanno creando anche nuovi reati. Il tuo governo sta creando nuovi reati per qualunque cosa. Blocchi una strada, reato, via il carcere.
L'orizzonte verso cui ci dovremmo muovere è quello di una società che superi il carcere. Sì, io sono abolizionista e non è un'utopia, secondo me.
Abolizionista, questo è abolizionista. Abolizionista, l'utopia dell'abolizione del carcere. Ma per carità, che ci facciamo con questo che ha accoltellato a Mestre? Quello che ha ammazzato a Mestre, un signore, che ci facciamo? È negativo il
carcere. Però è chiaro che deve andare in galera, però anche ripensare. Io penso che l'onorevole Salis ci pone un grande tema, quello di ripensare la struttura carceraria. Sarebbe bellissimo, ad esempio, fare qui alla Zanzara, ospitarlo un forum con architetti, direttori di carcere, cioè per cercare di capire come migliorare la situazione carceraria di migliaia e migliaia di detenuti.
Ma per me
sarebbe utile fare un forum, un approfondimento serio con il capo del DAP, il Dipartimento Penitenziario.
No, il capo del DAP, a te va a far culo, ma falli a casa tua, ma falli a casa tua i forum.
Questo è uno spazio di informazione, invece è diventato uno spazio di denigrazione. Non è uno spazio di informazione, questo è uno spazio di denigrazione, dove si denigrano le persone, in particolare.
Intanto le classiche vox pop. Vox pop, sai le vox pop, no, che è stata a Mestre, dove hanno ammazzato quello, gli immigrati hanno invaso Mestre. Questo intanto era senza identità praticamente, senza documenti eccetera, vagava lì.
Era senza documenti perché
vagava lì.
Noi gliel'abbiamo dati.
Vai.
Gli dovevamo dare i documenti.
La gente qua ormai è terrorizzata perché hanno invaso il nostro territorio, hanno invaso le nostre regole.
Chi ha invaso?
Gli extracomunitari, gli stranieri. Di tutti i tipi, dall'est al sud, da tutte le parti, di tutte le etnie. Quindi loro si sono appropriati di un territorio senza rispettare le regole, portando le loro usanze, cercando di appropriarsi pezzo per pezzo di tutta l'area.
Quel povero ragazzo che è morto era un ragazzo dei centri sociali.
Sì, allora appunto.
Del centro sociale è rivolta di Mestre.
Allora
io conosco.
O vuoi scommettere che quello resta in galera 10 anni, il moldavo?
Ragazzi splendidi.
Il moldavo.
Questi del centro sociale rivolta,
non
ragazzi splendidi.
Resta in galera.
Ragazzi impegnati. Io ricordo quando il centro sociale rivolta cacciò Jörg Haider dalla laguna di Venezia. Cioè gente seria con la faccia pulita. Gente
era andato ad aiutare una signora.
Il ragazzo dei non hai detto che il ragazzo era dei centri sociali?
Come no, l'ho detto all'inizio, ti sei scordato.
È un dettaglio, ma sai perché? Perché come spesso questi centri sociali vengono dipinti con... Era un ragazzo che ha aiutato una persona in difficoltà
e si è preso una coltellata, morto.
Ma non si è posto il problema se era di colore o di colore, perché quello che l'ha coltellato era un criminale, punto. Non è che era un criminale perché era di colore, era un criminale.
La vostra bandiera Kamala Harris che dice di essere armata e che sparerebbe in testa un ladro. Fatemi sentire Kamala.
I'm a gun owner. Tim Walz is a gun.
I did not know that.
If somebody breaks in my house, they're getting shot.
Yes. I hear that.
Probably should not have said that. But my staff will deal with that later.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Poi hai sentito la Salis che ha detto l'altro giorno? Ha detto che i carceri sono razzisti. Ma porco Giuda, se non ci stavano tutti questi stranieri, i delinquenti italiani ci ballavano nei carceri, sai quanto spazio c'era? Mo i carceri sono razzisti. Ma che è strano che questi stranieri fanno tutti questi casini, no?
Brutta merda di un cazzo di cruciani del cazzo. Certo che sono i cambiamenti climatici, che cazzo pensi? Te vivi nella tua cazzo di bambagia di merda, vivi, stronzo.
Questo un altro cretino, un altro imbecille, un'altra testa di cazzo internazionale che ancora crede a questa fake news totale, a questa buffonata totale che le alluvioni cui abbiamo assistito in questi giorni sono il prodotto il prodotto del cambiamento climatico.
Questi violenti acquazzoni
sono come buttare la palla in tribuna, come dire non è colpa di nessuno, capito?
Il clima non è cambiato.
Ma
i ghiacciai
non
si sciolgono, le estati non sono più sono più lunghe.
No,
i mesi invernali, i mesi di freddo si sono via via accorciati e sono meno.
Tutto
parla con quelli che devono organizzare le stazioni sciistiche.
Comunque non possiamo fare un cazzo.
Parla con gli operatori del settore, settore che stai contribuendo a distruggere negando il negazionismo, con il negazionismo
che
climatico.
Cosa potremmo fare noi? Avanti.
Ecco, no.
Cosa
allora,
potremmo
già
fare?
Già riconoscere che c'è.
Andare con l'auto elettrica,
riconoscere che c'è. Dillo a quelli che hanno le stazioni sciistiche. Voglio spiegare a quelli che fanno il turismo invernale.
La nuova paladina o il nuovo paladino della di Forza Italia, di una parte di Forza Italia o dei progressisti, si chiama Pascale, che chiaramente quando stava con Berlusconi era diciamo era chiamata come andava, come
no,
era chiamata.
Io mi sono mai permesso,
chiamata,
una ragazza splendida.
Ma adesso la signora Pascale, siccome dice che bisogna lavorare sui diritti, puntare sui diritti.
Non adesso, la scoprite voi adesso, lo ha sempre detto. Lo ha sempre detto.
Siccome
sempre.
Adesso dice che bisogna proteggere non so chi non ha diritti, tutti hanno diritti in Italia.
Le coppie omosessuali hanno meno diritti.
Tutti.
Non possono andare a trovare il compagno all'ospedale, ad esempio.
Non dire puttanate.
Disinformatore.
Senti la Pascale.
Disinformatore.
Invece sull'aspetto dell'omofobia penso che tutti gli ossessionati degli omosessuali credono che in qualche modo lo siano per nascondere la propria omosessualità. Quindi credo sia una questione di frustrazione, non di posizione politica.
Esatto.
Dice che non ha mai nascosto la sua bisessualità, tantomeno a Berlusconi. Vabbè, ma sti cazzi, ma che cazzo ce ne frega a noi?
No, perché l'avete attaccata.
Ma che ce ne frega a noi? Che
l'avete attaccata.
Se uno è bisessuale, a noi che cazzo ce ne frega?
Attaccata però.
Ma che ce ne frega a noi se uno è bisessuale, trisessuale?
Dirti, è una persona, secondo me è una persona splendida.
Ma sì, ma va
perché
benissimo. Io non dico di no.
Dimostra, ha sempre dimostrato di essere una donna
non
libera.
Non c'è nessun diritto.
Una donna libera, libera quando stava con Berlusconi, libera nelle sue relazioni. Una donna libera, un esempio straordinario di donna.
Berlusconi cosa ti diceva invece, al quale peraltro tu non hai mai nascosto la tua bisessualità, il fatto di essere lesbica? Lui ti ha pure detto no, sono anch'io un po' lesbica, quindi diciamo l'argomento era molto tranquillo a quanto racconti, no?
Piaceva la figa a tutte e due.
Non l'ho mai nascosto, non credo si possa scindere dalla propria verità, non l'ho mai nascosto a nessuno nella mia vita.
Non ce ne frega nulla a noi, se una persona è bisessuale, trisessuale, se va con gli uomini, se va con le donne, se fa le orge, se va con 10 uomini, se gli piacciono gli uomini, le donne, i trans insieme, a noi non ce ne frega un cazzo.
Ma perché ti
arrabbi,
chiesto,
a noi non ce ne frega nulla. L'omosessualità non è una cosa da sbandierare. Dici sono omosessuale, ci vogliono i diritti. Ma non c'è alcun diritto da conquistare, c'è già tutto. Ti vuoi sposare? Ti puoi sposare. Io sono pure per il matrimonio alla spagnola, figuriamoci un po'.
Non esiste il matrimonio,
perché ci vorrebbe, ma comunque non è un diritto.
Allora
che
dici già che non c'è.
Ma non dire cazzate, basta con sta storia. Spatalino contro la Meloni sull'Ucraina, vai
Giorgia, quei soldi che tu mandi all'Ucraina
seduta stante sì.
Da domani mattina chiudi i rubinetti, non mandare neanche più un proiettile, manda tutti i soldi in Romagna ci sono persone che hanno perso tutto.
Beh, non è sbagliata come cosa questa qua, questa posizione spataliniana.
È
molto popolare dire manda i soldi in Romagna. Manda i soldi in Romagna
come
e nemmeno più un aereo in Ucraina.
Fosse alternativa.
Vai a controbattere questa cosa. Contrapponiti a questa
salvando
cosa.
Salvando l'Ucraina, salviamo anche la nostra democrazia. È evidente che Spatalino non capisce un cazzo.
Io me ne frego dell'Ucraina. Giorgio, ma perché ti comporti così? Vuoi capire che sei sulla cattiva strada?
Ma chi sei?
E cominciamo con Daniele da Barletta. Vai Daniele, dimmi.
Brooks, senti, facciamo per favore una statua alla signora di Viareggio.
Ancora con la signora di Viareggio stai? Cioè, ancora con la signora di Viareggio?
Merita una statua.
Tu sei rimasto altro ancora la signora di Viareggio? Sei rimasto?
Certo, e sono rimasto la signora di Viareggio perché merita la statua. Quel coglione che c'è lì a fianco.
Merita
diceva,
una targa. Merita una targa alla persona
martire.
Investita e uccisa più volte. È come se l'avessero ucciso. Posso dire, è come se l'avessero ucciso più volte quella persona.
Doveva andare via tempo fa.
È come se l'avessero ucciso più volte.
Ma Ma se stavi tu in quella situazione avresti fatto la stessa cosa.
No, io non passo sopra le persone tre o quattro volte. No, mi dispiace, caro.
Lo fai, fai meglio, fai.
Io non passo sopra le persone.
Doveva andare via, doveva andare via, via, cacciato, doveva essere cacciato tempo fa. Invece no, l'abbiamo fatto rimanere in Italia.
Per passargli sopra tre volte.
Miki da Bologna, tu... vai Miki, vai, vai, andiamo avanti, andiamo avanti.
Ciao
vai.
Ragazzi, ciao, buonasera.
Dai, dimmi, allora, dimmi Miki, buonasera un cazzo, buonasera, ancora con buonasera.
Non sono né di destra né di sinistra, ma fa culo lo stesso, buonasera. Dimmi, non sono né di destra né di sinistra, però hanno rotto i coglioni, noi italiani ci siamo stancati. Eccolo di questa qua. Gente che viene qua.
Cioè tu dici anche quello di Mestre, coglioni, anche quello di Mestre.
Può essere anche un italiano, un romano, ma nessuno deve andare a rubare la roba di altrui. Rotto il cazzo.
Beh, ovvio. Ma è chiaro, però la criminalità ci sarà sempre. Ma
dici?
Per forza! Soltanto nel regime ti dicevano che non c'era la criminalità durante il fascismo.
Andate a fare in culo, ma che fascismo!
Brutto ignorante. Durante il fascismo la cronaca nera era bandita. Perché era bandita la cronaca nera? Non si poteva raccontare. Perché il regime voleva far vedere che tutto era perfetto. Andate a fare in culo.
Ma il fascismo è finito 80
Boyan
anni fa,
da Modena. Non ti arrendere. Boyan da Modena, vai.
Ma che boia chi molla? Io sono di sinistra, sempre stato di sinistra. Però vi devo solo dire una roba, tutte e due. Voi, allora, stamattina sono andato a vedere dove è posizionata l'Italia nelle classifiche della libertà di stampa, siamo attorno al numero 50, ma è per colpa vostra, gente come voi.
Te
Cruciani vai bene a fare il rating dei piedi, sei quel giornalista lì, e
tu invece sei libero. Tu invece sei libero.
Parenzo, se tu fossi un giornalista faresti una bella inchiesta e ti rende la parola democrazia, no? Allora fai un bel servizio giornalistico. Chi ha fatto scoppiare il Nord Stream secondo te? Prova a vedere dal tuo campo.
È arrivato lui, Boyan da Modena. Ma vai a fare in culo.
Ma vai a fare in culo.
Imbecille.
Siete due coglioni.
È arrivato lui, è arrivato il professore che sa tutto, che vuole fare le inchieste su chi ha fatto scoppiare il coso, il Gulfstream.
Questo è giornalismo.
Ma vai a cagare, imbecille di un imbecille.
Vi mando un abbraccio, ragazzi. Ciao.
Sì, ciao, imbecille.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
L'ipocrisia di Parenzo, il tizio di Hezbollah possiamo farlo zompare per aria, non ce ne frega un cazzo, e i rapinatori e gli scippatori che abbiamo in Italia dobbiamo trattarli con i guanti, col massimo del garantismo. Parenzo!
Parenzo, come ti senti dopo che Kamala Harris ha dichiarato che se entrasse un ladro in casa sua gli sparerebbe? Eh? Dai, dimmi qualcosa di più. Cosa ne pensi? Adesso cosa fai? Adesso ti farai Trump? Non ti farai più per Kamala Harris?
Parenzo, invece di rompere i coglioni a Cruciani che guadagna 400.000 euro all'anno, perché non lo dici tu quanto guadagni per leccare bene il culo a Radio 24 alla 7?
Ve lo dico io, siamo intorno a mezzo milione lordo.
Ma per carità,
mezzo milione lordo. Ve lo dico io.
Senti l'altro.
Siccome lui mi ha sempre attaccato, mezzo milione lordo.
Senti l'altro lì. Senti l'altro.
Il grande ritorno di Massimiliano Minocci, detto il brasiliano.
Mezzo milione di caciotte.
Ora fai il ristoratore. Lui è passato da pietra latta a fare un ristoratore dove c'è l'antipasto a 8,50€.
Per chi volesse, via Ariano 58, zona Ponte Miglio, da martedì a domenica.
Ma che sei chiuso lunedì? Perché lunedì è chiuso.
Ma che cazzo fai lunedì?
Che cazzo fai lunedì?
Ma tu che fai?
Hai aperto un locale che si chiama Brasil.
All'aria che ti pippi.
Brasil.
Vai all'aria che ti pippi.
Non pippo nessun'aria.
O che tira.
Si chiama aria che tira, sì.
Ah, no che ti pippi.
Io non pippo niente.
Nessun'aria.
Io non pippo nulla.
Vogliamo
farti vedere. Scusi, posso dire una cosa?
posso leggere il menù del brasiliano? Uno apre un locale e dice: cazzo, il brasiliano da Pietralata, quello che combatte, quello che sta a polizia.
Tocca magari
gli poi vai a vedere, vai a vedere il menù. E cosa fa lui nel menù? Fa il carpaccio di manzo, rucola, grana col profumo di tartufo.
Idiota, con i soldi che mi hai fatto guadagnare
Club
te.
Sandwich Brasile. Club Sandwich, certo. Che cazzo, che cazzo che mangio all'Hilton io? Che no, da te. Club, tagliere di salumi e formaggio,
certo.
Con focaccia al rosmarino, cartoccio di polpettino alla
fascialo col cartoccio.
Cazzo, pensa di ma che cazzo di mia, ma che roba è? Qual è la particolarità di questo posto?
Il ristorante l'ho aperto grazie a te.
Guarda i nomi, adesso i nomi mi fanno girare i coglioni. Da dolata di brie panato con marmellata di mirtilli. Ma che cazzo è il menù dell'arcigay questo?
Ma che roba è? Ma non
da dolata di brie panato. Ma che è il ristorante brasiliano? Oh, cos'è questo qua?
Non ci venire,
il circolo,
che ti faccio avvelenare.
Il circolo arcigay arcilesbica.
Con il cianuro ti faccio avvelenare.
Rucola, burrata e pomodorini. Gazpacco, questo mi fa impazzire. Il gazpacco di pomodoro.
Gazpacco. Ma lo
Culo va tu e il guarda.
Allora posso dire una cosa? La cosa più importante che secondo me è questa: il bagno. Come l'hai attrezzato il bagno?
Il bagno ci stanno tutte mensolette per chi volesse pippare.
Non
c'è problema, si può dare una bella scheda e un buon pippotto.
Ma non si può fare, ma non è permesso. Non è consentito dalla legge. Non è consentito. Ma se tu scopri qualcuno che sta facendo quello che hai detto prima,
prima via la sveglia, poi viene buttato fuori dal locale e poi non entra più.
No, lo denuncia la polizia, no, chiama subito la polizia. Io certo.
Cioè, allora facciamo una cosa, nel tuo nuovo locale a Ponte Milvio a Roma entra qualcuno.
Non si pippa, ragazzi.
Entra qualcuno e va in bagno.
Venite già
va...
pippati. No, ma non si pippa, venite già pippati.
Entra e tu che fai? Lo becchi mentre sta facendo
c'è la sicurezza, diciamo, pagata per questo, diciamo che in qualche modo viene preso, a parte che l'amo tutta la roba e sta la pippamo noi. Uno.
Il
titolare del ristorante. Perché è chiuso il lunedì? Che cazzo devi fare?
Cazzo
ne frega lui. No, ma non è questo. Allora, io volevo, secondo me, c'è una persona. Sì, ma sempre ha avuto tre telefonini.
Ma gassi tu, ma perché mi stai a guardare a me?
Viene accompagnato da una guardia del corpo albanese. Ma un ristoratore, io conosco tanti ristoratori, non vengono accompagnati con guardie del corpo albanese.
Ma albanese, perché diciamo ho tantissimi amici dell'Albania. Quindi
io sono favorevolissimo, ma sono molto amico del Premier Edi Rama. Io sono molto amico del Premier Rama.
Io pure del Premier.
No, scusami un attimo, perché c'è la guardia del corpo? Questa è la domanda.
Non c'è la guardia del corpo perché giriamo insieme, comunque abbiamo qualche spiccio addosso. Diciamo
quanto c'hai addosso oggi?
No, non lo so, roba di 100.000.
100.000 addosso,
sì,
cioè,
ma roba del
genere. E c'è bisogno della guardia del corpo, ma che sai difendere da solo?
Non c'è nulla, c'è da difendere da se stesso. All'inaugurazione del suo localino c'erano 50 persone.
Ma
c'è cazzo, la mia festa di compleanno ce n'erano 90.
Ma tu perché l'hai detto al tuo collega che è un fame peggio di te di Dagospia? Qui è peggio
fame. Come ti permetti?
Dagospia,
Roberto D'Agostino, un gigante.
Lasciamo perdere D'Agospia.
Un gigante.
Lasciamo perdere D'Agospia. Perché c'è la guardia del corpo dietro?
Oh, la guardia, ma io non è una, prima di tutto è un mio amico. Poi se diciamo guardia del corpo, già non mi fanno un cazzo da solo. Con lui proprio non ci tocca
nessuno.
Cioè,
perché lui che cosa? Non mi pare uno che.
No, ma lui è una, lui fa, diciamo, lavora. È un ragazzo per bene.
Per chi lavora?
Lavora, sì, è un imprenditore.
Senza precedenti.
No, qui precedenti non ce l'ha nessuno.
No, tu sì, come
se vogliamo chiamarli precedenti, sono attentato omicidio e estorsione, perché li vogliamo a precedenti.
Ma
state buoni, dai.
Ma perché sono piccoli reati, tentato omicidio e estorsione.
Vabbè, ma spara da uno, mica che voglio dire.
Ma è normale, spara da qualcuno, no?
Se si comporta male, la gente va sparata.
No, la gente non va sparata.
La gente quando ti comporti male, o vai sparato o vai fatto sparire, sono due le cose.
Ma chi lo decide? Non è che lo decide uno se uno va a sparare. Di solito l'omicidio esiste come pena di morte negli Stati Uniti.
L'omicidio esiste, ecco, in questo caso vai a rubare, vieni a rubare a casa mia, tu devi morire. Esci dal quinto piano o ti ammasso io o ti sparo dentro casa mia.
Questa è la legge del brasiliano. A proposito di legge del brasiliano, no? C'è una signora che si chiama, non te lo dico, che ha detto che il carcere va abolito. È una persona molto lontana da te dal punto di vista ideologico, cioè il carcere fa male.
Ma il carcere
produce delinquenza. Sei d'accordo?
Il carcere non fa male, amico mio, fa malissimo. Io per questo, ma queste povere persone che sbagliano soltanto per mangiare, per un un piatto un più caldo da portare dentro la loro
spacciatori,
quelli che fanno estortori. Li dobbiamo mandare, magari facciamo tipo una sorta di comunità, li mandiamo dentro le comunità di recupero, in qualche modo mandiamo a fargli fare
un po' di galera, un minimo di galera,
facciamogli fare come andrò io a fare giovedì. Lavori socialmente utili.
Ma la prima volta, vai.
La prima volta quello mi ha detto che te faccio fare.
Giovedì inizi i lavori socialmente utili.
Certo, sì,
ma questa è una notizia. Cioè, il brasiliano inizia i lavori socialmente utili.
Hanno commutato la pena.
Sì, 8 mesi, però sono tanti 8 mesi. Te fa un bucio di culo così devi fare.
E dove vai a fare i lavori socialmente utili?
Vado a preparare i pacchi, che era il lavoro mio di prima, però preparavo altri pacchi.
Ma non fregarteli sti pacchi.
No, preparo i pacchi, diciamo, ai poveri, diciamo tipo alla Caritas, per ditta, capito?
Cioè, tu giovedì inizi i lavori socialmente utili, invece di 8 mesi.
Invece di 8 mesi di carcere si possono convertire con quello che ti sto dicendo adesso. Di fargli fare il carcere a queste povere persone.
Dunque, sei d'accordo con la Salis?
Sono d'accordissimo con la Salis. Il carcere non serve a un cazzo per come
vengono. Ma che cazzo sei?
Però posso dire una cosa: incredibilmente, il fatto che un ex pregiudicato criminale sono d'accordo con la Salis,
è un pregiudicato, non è
sì, pregiudicato quello
sono
che
d'accordissimo
è
d'accordissimo con la Salis,
è d'accordo con la Salis, questo non ti fa capire il carcere va abolito, dici
il carcere va proprio
per forza, lui è direttamente interessato,
ma noi prima di tutto sono un imprenditore brutto sciocco schiavo della sette, sono un imprenditore innanzitutto, prima di tutto.
Cos'hai impreso?
È influencer.
No, a parte che sono un influencer, tutti i soldi che mi fai guadagnare te con questi podcast una o due volte a settimana, io mi sono aperto il locale, perché poi la gente mi chiama e ti lamenti perché la gente chiama il brasiliano per sponsorizzare le grandi aziende italiane.
Tu andavi in carcere, cioè andavi anche a trovare tuo padre, per esempio?
Purtroppo andavo a trovare mio padre in carcere. E mio padre gli hanno fatto bene a farlo fare, perché mio padre è uscito più encefalitico di prima.
Ma come?
Mio padre
si è fatto 10 anni, è uscito più encefalitico di prima.
10 anni?
Gli ha fatto male il carcere?
Mio padre gli ha fatto peggio.
E dunque non doveva farlo del carcere?
Mio padre carcere, tanto purtroppo la roba gli si è mangiata il cervello a mio padre.
Cioè la cocaina, dici?
Quindi mio padre è finito.
Ma il nonno anche aveva questa tradizione?
Il nonno faceva le rapine, pensa, c'avevo una gamba solo.
Il nonno faceva le rapine,
la gamba finta.
Mi faccia capire la genealogia, cioè un attimo, faccia capire come stava la cosa. Cioè, il suo nonno faceva rapine. Il papà del suo nonno, il suo bisnonno. Pure.
No, fermo. Il bisnonno.
Ma uno onesto, c'era in tutta quella cazzo di famiglia o no?
Io penso di no.
Cioè, il tuo nonno faceva le rapine senza una gamba.
Mio nonno faceva le rapine senza una gamba.
Tuo padre faceva spacciatore. E rapine pure.
Mio padre, le rapine non l'abbiamo fatte perché c'ha mai la pompa, perché è un uomo di merda.
Ma come? Addirittura come non si può dire così, mia madre
quando veniva
dunque spacciava pure lei.
Certo.
Dunque d'altra parte tu sei un miracolato,
io da Gesù Cristo sono miracolato,
no, ma in generale sei un miracolato.
Io sono un miracolato,
cioè tu secondo un nonno che faceva le rapine senza una gamba, tuo padre spacciatore, tua madre spacciava,
quello perché ti ho sempre detto che io ho sempre fatto una vita che non mi
incredibile.
Ci stiamo?
Siamo scioccati da come tu sei riuscito a cambiare le sorti
della tua famiglia.
La differenza è che tu sei nato scioccato.
Cioè, tu sei il primo trattamento. Oggi si è aperto
il processo Turetta, sai quello che ha ammazzato la fidanzata a coltellate, no?
Mamma mia, questi ci sarebbe da ammazzare lì.
No, ma non si può dire così. Tu dici il processo non bisogna farlo.
No, ma il processo questo lo devi liberare adesso immediatamente.
Ma questo è nel mondo tuo di criminali assassini.
dove è successo questo fatto?
Nel nord,
ok, questo deve Veneto. Essere messo dentro una piazza con 200-300 persone.
Ma no, questo non succede nemmeno in Iran,
succede come?
Ma infatti non è una democrazia.
Ma non ti frega un cazzo della chi sbaglia.
Cioè, tu dici la giustizia sommaria.
Allora, come mai hai appena detto che il carcere non deve essere abolito? Ma che cazzo dici?
Infatti lui dice il carcere non lo vuole.
Ci sono determinati reati che non ci sono giustificazioni, alla pedofilia, chi
ti ammazza la donna,
ma tu gli puoi dare 50 coltellate a una donna, tu devi morire in questo momento.
No, morire, fanno un processo,
il ritorno del brasiliano, grazie.
Parezzo, vaffanculo.
Vabbè.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La Zanzara.
Ma dico, ma non ti vergogni a dire queste cose, Apare? Ma che cazzo sta a dire? Un'operazione meravigliosa quando magari sono state uccise persone, come posso dire, che non c'avevano nulla a che fare con il terrorismo. Ma non ti vergogni? Ma veramente, ma sai veramente, ma tu sei veramente inqualificabile, guarda. Ma che cazzo stai a dire, sto soggetto del cazzo?
L'ipocrisia di Parenzo. Il tizio di Hezbollah possiamo farlo zompare per aria, non ce ne frega un cazzo. E i rapinatori e gli scippatori che abbiamo in Italia dobbiamo trattarli con i guanti, col massimo del garantismo. Parenzo!
Questo devo dire che c'è una grande tua contraddizione.
Non c'è nessuna contraddizione. Uno è un criminale terrorista che si vuole far esplodere, elimini il problema alla radice. Non è che risolvi il tema della criminalità facendo esplodere tutti quelli che commettono una rapina. Mi sembra una follia. Ma
tu sei per la linea morbida con i rapinatori.
No, linea morbida.
Come no?
Dico
sei
che
contro
se una signora,
cicalone.
Dico
sei...
che se una signora passa 4 volte sopra un borseggiatore, siamo fuori dallo stato di diritto. Cioè, non è legittima difesa quella roba lì. Passare 4 volte o 3 volte sopra il corpo
di una
persona.
Sì, ma c'è una tua contraddizione.
Io
mentre
penso
si...
che anche l'autorevolissimo direttore, che è un amico che
adesso
nostro,
lo presento, adesso
che
lo presento,
dirige un giornale della destra, anche questo va detto molto molto chiaramente,
sì.
Un giornale della destra,
allora,
che
allora...
afferisce, concorderà con me che se c'è una rapina uno non passa 3 volte,
boh,
tre
vediamo.
Volte con una macchina sopra il corpo di una persona.
Adesso
credo.
Vediamo Giorgio da Vercelli. Giorgio...
te lo carico un po' il direttore.
Giorgio da Vercelli, intanto Giorgio da Vercelli, dimmi Giorgio, dimmi.
Ciao. Ascolta, volevo ricordare a Parenzo che non deve dare informazioni del cazzo. Quando ho parlato degli omosessuali, che il compagno non può andare a trovare l'altro all'ospedale, succede anche per le coppie etero se non sono regolarizzate.
Sì, ma non è un problema, nessuno ha mai impedito
figli,
a nessuno di
figli.
Andare all'ospedale quando uno
è comunque se vogliono dei diritti in più, qual è il vostro problema? Io
ma
non ho capito. Se
non esistono
diritti
a questo imbecille che chiama,
cazzo.
No. Ma che, a che male
ma
ti fa?
Che
ma ti cambiano la vita a te? No, se gli omosessuali vogliono dei diritti in più, a te che cazzo ti cambia?
Ma chi, ha mai impedito a nessuno di andare in ospedale a trovare il compagno malato? Ma non diciamo cazzate, dai su. Nessuno ha mai impedito a nessuno di farlo, dai su. Chi lo impedisce è un cretino. Ciao. Giorgio, ciao.
Va bene, ciao cretinetti.
Ciao. Il direttore del tempo, Tommaso Cerno.
Molto
buonasera,
buonasera. Io anni fa avevo un amante giovane, ero anch'io proprio giovane.
Sì, un amante come? Un amante serio?
Amante maschio serio.
Maschio.
Boccio. No, non era Boccio, non ti sputtanava, stava al posto suo, cade col motorino e finisce in ospedale. Quindi io mi trovo là e dico, ma come faccio ad andarlo a trovare? E c'era questo carabiniere e mi dice, ma lei chi è? Dico, io sono il cugino. Ah, il cugino, pazzi. Bastava dire il cugino.
Vedi, una balla,
all'epoca esisteva anche un'epoca prediritti.
Sì,
bastava,
ma chi se ne frega?
Vedi, è umiliante che hai dovuto dire.
Insomma, non è stato tanto umiliante, era il cugino.
Ma sì, ma poi dice sono il compagno, lei non ti fanno passare. Che non ti fa, se non ti fa passare un cretino.
Perché la legge non
la cugina,
ma non ci vuole una legge per qualsiasi puttanata.
Io non capisco. Io non capisco perché vi dà così fastidio. Vi toglie dei diritti.
No, però adesso io voglio chiedere a Tommaso Cerno una cosa. Lui è omosessuale convinto, come se convinto, omosessuale.
Sono convinti anche gli altri.
Sono convinti anche gli altri, eccetera. Cioè, lei è stato anche, caro Tommaso, tu sei stato anche senatore del Partito Democratico, sì, eccetera. Sì. Adesso lavori, non te l'ho mai chiesto questo, ma molti ascoltatori mi dicono di chiedertelo. Adesso lavori per un giornale, come diceva Parenzo prima, della destra,
delle
dei
destra,
signori Angelucci.
Delle destre.
Sì, Angelucci,
delle
destre. Non provi nessun tipo di imbarazzo, nessuno?
Allora, intanto io dicevo le stesse cose prima, perché il PD diceva queste cose quando io ero in Parlamento.
Cioè,
per esempio aveva presentato disegni di legge per l'elezione diretta, che adesso invece vanno con la Costituzione in piazza. Cioè, la sinistra italiana non è quella di una volta. In secondo luogo anche Reagan fece così. Quando capì che la sinistra da cui veniva il mondo non lo voleva cambiare, ma lo voleva impallare, è diventato il più grande presidente della destra americana. Perché in questo paese, io non so se la cambiano bene o male, ma di sicuro la sinistra non vuole cambiare un cazzo. E Parenzo lo sa benissimo, tant'è vero che Pappa e Ciccia con quelli lì, perché pure lui non vuole cambiare un
cazzo. Io voglio cambiare tutto.
Adesso poi mi imbarazzo con gli israeliani, perché i suoi amici gli dicono che gli israeliani sono nazisti. E lui, che è ebreo, fa un po' la faccia di culo, capito?
Sì. Ma tu torneresti in Parlamento? Torneresti in Parlamento, che non so,
ma come la boccia a fare fotografie?
No, ma torneresti in Parlamento?
L'unico modo che hai per contare qualcosa in Parlamento, non conti un cazzo se tu non vai lì e dici sì, signore, dici, ma questa cosa è una cagata. Non importa, è un posto di merda. No, bisogna cambiare il nome. Non è il Parlamento, è il silenziamento. Non conta nulla se tu dici un no, vai a casa, calci nel culo. Allora, quando sarà un Parlamento e potrò dire quel cazzo che voglio, ci torno.
Sì, basta andarci, però ogni tanto.
Ci sono andato molte più volte di quanto
tu
meritava.
Tu sei andato molte più volte del tuo editore, ad esempio. Tu
non è vero, sono meno.
Non è possibile.
2%.
Lui è anche una volta sola.
E io sono stato anche mai.
Come mai?
Per un anno intero, mai.
Tu lo frequentavi.
E quando ci andavo dicevo, guarda che cazzata che ho fatto venire qui a prendere ordini da questi quattro deficienti che portano il paese al baratro. Infatti, appena siamo andati a votare, hanno votato la Meloni, perché gli italiani hanno un po' di cervello, capisci?
Perché è così, perché prima vincono gli uni, poi i 5 Stelle, poi arrivano gli altri.
No, questi non vincono da mai. Il Partito Democratico è stato fondato nel 2006 e non ha mai vinto un cazzo.
È il secondo partito
non
italiano.
Ha mai vinto
le elezioni. È il secondo partito italiano.
E ha governato sempre,
sì,
capisci?
È vero,
mai.
È
il secondo partito italiano, però.
È sempre il secondo, però.
Siccome le maggioranze si formano in Parlamento.
Scusa, allora parliamo di una signora che è tornata a far parlare di sé, che era l'ex fidanzata del signor Silvio Berlusconi, si chiama Francesca Pascale. Tu sei omosessuale, lesbica, e sostiene
che
aveva in comune con Berlusconi una cosa, che amavano la figa tutti e due, diciamo, questa è un po' la sostanza, no? Ha detto di nuovo che era bisessuale, che Berlusconi l'ha sempre saputo, insomma, sti cazzi. Perché chi se ne frega di queste cose qua? Chi se ne...
Io con le lesbiche ho sempre avuto un po' di...
Cioè,
perché credo che oggi se ci siano due entità opposte nel mondo sono i gay maschi e le lesbiche, che fanno finta di andare d'accordo quando parla Zan, ma in realtà non si sopportano,
si odiano. Spiegami questa cosa.
Tu passi la tua vita inneggiando al cazzo e l'altra passa la vita inneggiando la figa, come fai a trovarsi?
Ci sono due mondi.
In questo momento in particolare, ma lo dico con molta franchezza, molta serenità, un frocio che vi dice no, le lesbiche siamo d'accordo, sta mentendo a se stesso e agli altri, in particolare a Parenzo. Quando li invita lui mentono sempre.
Nella stragrande maggioranza dei casi un frocio bravo,
sono due mondi
frocio,
diversi
che dice le lesbiche siamo tutti dalla stessa partita, siamo tutti insieme, sicuramente dice una cazzata.
Negli anni 90 l'arcigay era tutto uno, no? Arcigay. Quindi le lesbiche erano guidate dalla compagna Titti De Simone di Rifondazione Comunista.
Non facciamo nomi che la gente non conosce.
Era un parlamentare, una famosa lesbica militante, una donna.
E dall'altra Grillini c'era, Franco.
C'era Grillini.
Esatto.
E noi abbiamo fatto a Rimini il congresso per separarci, dove le lesbiche hanno detto compagne votiamo contro questi maschi, e quelli hanno detto maschi chi? E hanno detto forza ragazze, andiamo con i ventagli, e ci fu questa scissione che voi volete riunire, ma chi ve l'ha chiesto?
Mio amico che non posso dire chi è, perché è una persona molto esposta, dice Cerno for president, diglielo.
Chi è che l'ha detto questo?
Non si può
fammi
dire
vedere solo.
Non leggere, no, no, non, no, leggere.
Solo vedere,
non leggere, perché non vuole, non leggere perché non vuole assolutamente. Tu ti iscriveresti mai come ha fatto la Pascale all'Ampi? Perché sei iscritta all'Ampi.
Allora intanto non c'è più un partigiano che abbia fatto la guerra, sono tutti millantatori, gente che ha studiato sui libri, che non ha neanche capito quello che ha letto. Adesso l'Ampi si è messa a prendere
Pagliarulo, presidente dell'Ampi,
Pagliarulo presidente.
Pagliarulo
non ha combattuto materialmente, ma custodisce la memoria.
Uno
custodisce
che fa
la
pubblicare manifesti con scritto che Israele fa cagare,
e li sbaglia,
cioè, ma non so se ha letto bene cosa è successo quella volta.
Lo so. Tu non ti scriveresti mai, come
no,
per esempio
non si riscriverebbe più un partigiano vero. Se torna vivo un partigiano vero dice: ma chi cazzo sono questi, io non ho mica fatto sta roba qua. La Repubblica Italiana non l'hanno fatta i comunisti, l'hanno fatta i repubblicani, i democristiani, i socialisti, i liberali
e gli Stati
quelli
Uniti.
E beh, gli Stati
anche i comunisti
tanti l'hanno fatta là a Basovizza, i comunisti. Voglio vedere cosa hanno fatto.
E all'Arcigay ti scriveresti mai? Non sei mai stato iscritto
all'Arcigay? Sono stata iscritta tantissimi anni fa.
Lei è stata iscritta
dando le battaglie per i diritti, non ci veniva nessuno.
Lei da passiva è stata iscritta?
Assoluta.
Da passiva assoluta?
Da passiva assoluta e anche militante. Ma quando l'Arcigay mescolava tutti, allora tu facevi il Gay Pride, mica ci venivano quelli di sinistra, gli faceva schifo. Il primo che è venuto fu proprio tardissimo Manconi.
Sì, ma adesso
quando c'è Zan che balla sul carro vuol dire che è diventata una sezione del PD, non è più il Gay Pride, è il PD Pride.
Ma allora perché la destra ha così paura del Gay Pride? Perché non gli danno il patrocinio?
Perché la destra vive con l'idea che i gay lo fanno e gli altri lo dicono. Alla fine, se tu vai a letto con qualcuno, adesso se non ti tirano fuori la tessera del PD non ci puoi andare. Io ci vado senza tessera del PD. Vediamo chi vince.
Poi, devo dire la verità, che quello con cui tu vai a letto fino a prova contraria, se tu sei monogamo, sei un gay monogamo.
In televisione, alla radio.
Ammettilo, di fronte al tuo compagno che io conosco, tu sei monogamo?
Sì, monogamo.
Dillo, sei sicuro?
Sì, non faccio più niente.
Ti piace solo un cazzo, non è possibile.
Ma neanche tempo, esiste che uno non è neanche monogamo, è zerogamo, cioè che non fa più niente.
Cioè non fai più nulla.
Io penso e basta.
Ma lui è di Fratelli d'Italia. Lui è di Fratelli d'Italia.
Beh, hai capito? Beh, nella destra c'è un sacco di roba.
Tu dici che
beh, insomma, sai, dietro
è pieno
nascosti, però. Di nascosti.
Cioè, perché? Quegli altri dove li hai mai visti? Tu hai visto Zan che fa l'amore con qualcuno?
No,
c'hai
ma
video?
Nascosti,
allora,
non è che dicono
anche
sono
loro.
Un gay di Fratelli d'Italia.
Ma non si vedono, parlano ma non si vedono. Cioè, sono nascosti anche loro.
Ce ne sono come nel PD?
Più che se il PD se i gay votassero davvero PD, il PD avrebbe il 58%, invece al 23%, quindi vuol dire che il 30% vota da un'altra parte.
Cioè tu dici che ci sono più froci nella destra che nel PD?
Assolutamente sì.
Questo ho provato proprio carta alla mano.
Basta vedere in Veneto, la Lega prende il 70%, secondo te?
Nella Lega è pieno di omosessuali.
Padova è la città gay d'Italia per eccellenza da decenni, e chi vince la Lega?
È governata dalla sinistra Padova,
ma soltanto perché lì c'è Zan.
Perché ce l'hai con Zan?
Perché c'è questa corrente della sessualità che si chiama Partito Democratico.
Ma non è una corrente della sessualità.
Tu per entrare nel PD non devi mostrare la fedina penale, devi mostrare altre cose, perché ormai devi imparare, devi dirgli come fai sesso.
Allora, prima di liquidarti e di mandarti via di nuovo al Tempo, ricordo, direttore del quotidiano Il Tempo, giornale di una tradizione Dio, padre e famiglia.
Non è nemmeno questo, è un giornale conservatore.
Che adesso è pro Cicalone.
Cicalone è un mito. Cicalone l'abbiamo sempre difeso, perché
la polizia dovete difendere.
Invece che parlare, vado in metropolitana, ma io dove rubano tutto. Lui sta a casa, si sbatte il cazzo e dopo se la prende con Cicalone. Ma gli italiani non vogliono questo.
Ma non possiamo, mica Cicalone, mica è il ministro dell'interno, mica è Piantedosi. Trattate Cicalone
non ancora,
come fosse Piantedosi.
Un tuo piccolo giudizio sulla signora Kamala Harris, la quale dice che è armata e sparerebbe a un ladro se entra dentro.
Voteresti Kamala? Negli Stati Uniti, di la verità. No. Voteresti Kamala?
Mi sembra evidente che Kamala Harris ha bisogno del voto dell'americano bianco, che è quello che di solito votava Trump, e quindi dice quello che direbbe Trump. Quindi tu avrai o Trump con il ciuffo, che poi l'ha un po' ridimensionato, o Trump così, un po' alla Kamala Harris, ma sono due Trump. Sono Mrs. and Mr. Trump.
Ma se tu dovessi scegliere...
Sì, Kamala lui.
No, lascia perdere il voto, chi voti non è... Due che restano sulla terra, chi ti scoperesti, Trump o Kamala Harris? Con chi andresti?
È una bellissima domanda. Dovrei vedere cosa sotto Kamala Harris, perché io non ho mica capito.
Madonna, ma che stiamo scherzando?
Tommaso Cerno, grazie,
grazie a voi.
A presto. Eccoci qui, caro Parenzo, eccoci qui. Che stai facendo? Che stai facendo a questo punto della serata? Che stai facendo? Capito? Che stai facendo? Sì.
No, sto guardando i messaggi, ma ha appena scritto il dottor Riccardo Zambonga, capoautore della Racchettira, e mi ha scritto se ci sono delle novità.
No, non ci
quindi...
sono novità. No,
tu che ne sai?
Non rompesse il cazzo. Non rompesse il cazzo.
Perché devi dire
l'aria che tira, incredibile. Dino da Padova, vai Dino, dimmi.
Ma parlo con... il più grande mistificatore di notizie del pianeta Terra, di nome Giuseppe e cognome Cruciani. Di nome Giuseppe,
dimmi.
Tu le notizie facendo il cherry picking, per cui quello dice la Thalys, prendi solo quello che ti fa comodo per poterci andare contro. Poi quando dice una cosa simile il tuo amico brasiliano, allora diventi assolutamente un gatto che fa le fusa.
Ho chiesto a brasiliano che pensava di questa cosa qua e si è trovato d'accordo con la Thalys. Io non sono d'accordo, per cui io non sono d'accordo.
Ma
io sono per mettere gente fuori dal carcere quando ha fatto reati minori, ma l'abolizione del carcere è ridicolo.
E comunque sai, no, la posizione tu non hai neanche, o non hai capito, oppure hai capito benissimo e che stai facendo la solita strumentalizzazione.
Di cosa stai parlando?
Sbagliato in studio.
Perché la Thalys ha detto chiaramente che si tratta di superare il nostro attuale modello carcerario e ha dato come indicazione quello dei paesi del nord. Ti risulta che i paesi del nord facciano viaggiare frotte di delinquenti in giro per le strade?
Abolizionista del carcere, quello ha detto. Abolizionista del carcere. Abolizionista del carcere.
Distorsore delle informazioni.
Ma io te lo faccio dire, non è un problema.
Tu
ascolta gli audio, ascolta quello che ha detto.
Della distorsione fascista delle informazioni.
Hai detto quello che volevi dire, bravo coglione. Hai detto quello
odio.
Che
sì. A te interessa solo suscitare odio.
È la solita accusa.
Non ti interessano le informazioni.
È la solita accusa.
Mi
fa,
le cose.
Mi fa
non
il solletico.
Mi
fa il solletico.
Mi fa anche tu,
mi fa il solletico.
Mi fa
il solletico.
Sì, un bel clima,
tu sei un finto giornalista.
Non servono a niente. Non servono a niente. Lo diceva qualcun altro, non servono a niente.
Sì,
infatti tu sei qui tu sei qui a parlare con nulla cosmico.
C'è un bel clima.
C'è un benissimo. Sei qui a parlare con la merda. Come mai sei a parlare con la merda? Come mai sei a parlare con la merda? Perché stai parlando con la merda? Ma perché stai parlando con la merda allora? Perché sei un poveraccio.
Mi sto adeguando al tuo livello.
Ciao tesoro, ti bacio. Ciao tesoro, ti amo.
Crei un clima di confronto.
Bellissimo,
astro.
Adoro queste telefonate. Abbiamo qui un terrapiattista, un altariano, fondatore del culto del nuovo mondo. Pensa che il mondo sia sostanzialmente un mondo controllato da una elite pedosatanista. Sostiene che sotto la terra ci sia un elefante. Recentemente ha detto che vogliono questo culto del nuovo mondo i loro documenti, la loro anagrafe, le loro scuole, i loro ospedali e i loro tribunali. Una sorta di stato nello stato. Il mitologico Shinsekai. Buonasera.
Buonasera, grazie a tutti.
Svalvolato, va vaffanculo.
Scusi, signor Shinsekai, corretto, no, tutto quello che ho detto, no?
Più o meno.
Lei è terrapiattista, pensa.
Fagli fare gli ospedali a Shinsekai.
Questo è chiaro.
Fagli fare gli ospedali a Shinsekai. Faglielo fare l'ospedale. Vediamo quanto durano queste testi di cazzo con tanto tempo libero. Fagli fare, vogliono fare i loro ospedali? Fate i vostri ospedali.
Ma perché vuoi fare un...
Fate i vostri ospedali con che medici? Laureati dove? All'università di Shinsekai del buco del culo? Che ospedali fai? Spiega. Che
lo
cazzo
vedo bello caldo.
Ma no, perché se uno fino a quando...
Preso un caffè,
guarda,
di più.
Se dico così, fino a quando uno dice voglio farmi la mia carta d'identità, va bene, fatti il cazzo che vuoi. C'ha la ranetta lì, un occhio che lo muove. Si mette il cazzo di mantello e si mette il cazzo di mantello. Faccia quello, dice che ha inventato un nuovo culto, benissimo il nuovo culto. Ma se ti viene a dire che si vuole addirittura fare le sue scuole di scienze, i suoi ospedali, lì va dai matti proprio.
Vai matti, che ti devo dire?
Perché
come
quando
l'obiettivo
si sposa una nuova religione, una nuova visione mistica spirituale, chiaramente c'è
lo
da
stato nello stato.
C'è da rimettere tutto in discussione, anche il modo in cui si curano i malati, anche il modo in cui si insegnano i giovani.
Scusi, lei
e quindi
come
noi giustamente vogliamo le nostre scuole, i nostri ospedali.
Sì, ho capito, ma come volete raggiungere
come
questo obiettivo? Cioè di fare uno stato
quando
stato.
Saremo abbastanza numerosi, il che sarà tra breve, entreremo in trattativa con lo Stato come è previsto per qualsiasi gruppo religioso.
Ma chi chiamate?
Andiamo in prefettura e poi si
ti mandano a fanculo.
No, poi
chiamano l'ambulanza.
C'è
cioè vai in prefettura
giuridico.
Vestito così dal prefetto che io conosco peraltro.
Sì, prefetto di Roma, sì, anch'io lo conosco.
Geni, perciò è stato capo della polizia.
Scusa, lui si presenta dal prefetto per dire noi vogliamo essere riconosciuti.
Il prefetto ha un sacco di robe da fare. Non ha tempo, se lui suona la prefettura dice chi cazzo è? Shinsekai. Shinsekai dice che è un capo culto, dottore.
No, no.
Ha da fare. Roma è una città molto complessa.
Io non capisco
quello
perché...
è stato capo della polizia, perché il prefetto dovrebbe ricevere uno con un mantello che dice che vuole fondare delle scuole del suo culto? Perché?
Ma non capisco perché se un prete si mette un abito bianco è considerato normale, io me ne metto uno verde e diventa la cosa più strana del mondo.
È diverso.
È diverso in cosa? In cosa è diverso?
Allora, dopo il complotto del cordone ombelicale dell'altra volta, che devo dire è stato un pezzo incredibile, devo dire la verità, cioè il complotto del cordone, cioè ci tolgono apposta il cordone ombelicale per fare cosa, non mi ricordo.
Un business con le nostre cellule
non
staminali.
C'è nessun business con il cordone ombelicale.
Continua a illuderti.
Dopo questo ci dirà e ci racconterà fra pochi istanti perché secondo lui chi le donne che hanno le mestruazioni non dovrebbero avere sangue. Se fanno sangue con le mestruazioni sono malate, giusto?
Il sanguinamento e i dolori associati al ciclo mestruale non sono naturali.
Ma che ne sa?
Ma è naturalissimo, da sempre.
Assolutamente no.
Fermi tutti.
Perché?
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Lorenzo, visto che ti esalti tanto con l'azione che ha fatto il Mossad, perché non distribuisci i libri anche agli Hezbollah? Visto che tu predichi tanto che il libro è la sostituzione della legittima difesa.
Oh Beppe, tu prova a immaginare come si è rivoltato nella tomba il povero Silvio Berlusconi quando ha sentito che a Striscia la Notizia quest'anno invece che due mega fighe hanno messo un uomo.
Qualcuno mi dice che un uomo a Striscia c'era già qualche tempo fa. Comunque è una genialata pubblicitaria di Ricci. Sì, l'hanno presentata come una cosa inclusiva, ma non ci credono nemmeno lui alla cazzata, nemmeno loro alla cazzata.
Sono cambiati i tempi.
Allora, signor Shinsegai, qui presente, terrapiattista, fruttariano, fondatore del culto del Nuovo Mondo, ci deve spiegare brevemente in che cosa consiste questa storia delle mestruazioni, questa nuova scoperta dopo l'elefante, dopo la placenta, eccetera.
Come sai, nel culto di Shinsekai, anche detto culto della dea, noi cerchiamo una profonda riconnessione con la natura, quindi di conseguenza arriviamo alla comprensione di alcuni fenomeni fisiologici che sono oggi largamente fraintesi.
Poi il sangue mestruale si può utilizzare anche come fertilizzante, secondo lei?
Assolutamente no, io sto dicendo un'altra cosa. Semplicemente, quando una donna comincia a mangiare meglio, quindi migliora le proprie abitudini, soprattutto alimentari, il flusso mestruale comincia a diminuire. E questo perché la natura non ha previsto questo dissanguamento.
Sta sbattendo la testa sul mixer. Lei è pazzo.
Probabilmente avrà un calo di zuccheri.
Ma non ha un calo di zuccheri. Pensa che tu sei un idiota che parli di cose che non sai.
Purtroppo l'ignoranza dilaga su questo argomento. Io ho gestito un gruppo di fruttariani per tanti anni, come tu sai, e ho raccolto moltissime esperienze.
Le donne non sanguinavano quando c'erano le donne.
Quando cominciano a mangiare prevalentemente frutta e verdura cruda. Non hanno più scorrimento di sangue, non hanno neanche mezzo dolore e sono estremamente fertili.
Sono più fertili rispetto
a quando sanguinano. Io ho fatto fare addirittura delle analisi.
Ma che analisi ha fatto? Lei ha tantissimo tempo libero, troppo, si trovi un lavoro. Non faccia fare analisi a donne, con lei non sa.
Ma visto che David mi parla sempre di trovarmi un lavoro, tu sei fortunato, David, perché potrei anche offrirmi come precettore dei tuoi figli. Ma quindi ci mettiamo d'accordo, 2-3.000 euro al mese.
Però scusate, tu stai dicendo che il sanguinamento che tutte le donne hanno durante le mestruazioni, i dolori sono una cosa innaturale.
Assolutamente sì.
Cioè che tu
la vita non è sofferenza. E basta sperimentare. Basta cominciare a mangiare prevalentemente frutta e verdura crude rispetto a qualsiasi altra cosa. E nel giro di qualche tempo si assisterà
a
una riduzione del flusso ematico e una scomparsa dei dolori. E si rimane fertili.
Arriva lui che scende.
Ma anche perché
lui e ti dice che mangiando
certo.
la frutta.
Questa è una delle rivelazioni della dea. Ma anche perché la natura non associerebbe mai un fenomeno positivo come la fertilità femminile ad un fenomeno invece oggettivamente negativo come lo scorrimento di sangue. Lo scorrimento di sangue in natura indica la morte. Non può indicare la fertilità.
Capisci? Ho capito, ma ragazzi, ma è una cosa naturale. Da che mondo è mondo le donne sanguinano quando c'hanno le mestruazioni?
Da che mondo è mondo dipende da come mangiano e da come vivono.
Dice, ma non lo dice nessuno.
Te lo dice uno che da 10
anni è un idiota.
Ha raccolto centinaia di esperienze. Addirittura abbiamo conosciuto donne che non avevano scorrimento di sangue. Io e il mio gruppo di studio. Donne che non avevano.
Che gruppo di studio? Non è un gruppo di imbecilli senza che fanno un cazzo tutto il giorno. Quello
donne
è.
Senza scorrimento di sangue che hanno partorito e stavano benissimo.
Non è possibile, dai. Ah,
Chiedi al medico Vasco Merciadri. Chiedi a un medico.
Vasco Merciadri.
Un medico vegano che si chiama Vasco Merciadri.
Chi è
e puoi chiedere a lui se le mestruazioni sono naturali e puoi chiedere a lui se ha conosciuto o meno donne.
Se uno sanguina non è naturale, secondo te?
No, è il corpo che usa lo sfaldamento dell'endometrio per buttar fuori tossine.
Ma sei un medico?
È una strategia di pulizia del corpo. Ma se la donna è sana ed è pulita, non ha bisogno di buttar fuori sangue.
Sono volute da qualcuno, da qualche potere forte. Questo arriviamo.
Da Soros.
Allora, diciamo che c'è un interesse a far credere che il sanguinamento e il dolore sia naturale. Perché se le donne sapessero che non è naturale e che invece mangiando diversamente starebbero meglio e non sanguinerebbero, starebbero meglio, sarebbero più in salute, non comprerebbero farmaci, non si ammalerebbero.
Ma dunque le aziende farmaceutiche hanno interesse a che le donne abbiano le mestruazioni costanti.
È un business clamoroso questo delle mestruazioni, assolutamente.
È la vita psicotica che non sei altro.
Come ce ne sono tanti altri.
Grazie Shinsekai, grazie
a voi.
Allora, io qua ho accanto a me, venga professore, si accomodi un attimo accanto a me perché deve stare accanto
solo,
a me.
Tutto buio, scuro.
Prima dell'ingresso del signor Cicalone, qui c'è il professor Sandro, buonasera.
Buonasera.
Buonasera professor Sandro, lo vedete qui accanto a me.
Ma perché è tutto scuro?
Tutto scuro e coperto perché sono stato fin troppo sui riflettori, perché quello che ho fatto...
Tutto
è
scuro,
veramente una follia che si è circolata in tutta Europa, in tutto il mondo.
Perché
ho parlato con mio cugino australiano, sì. L'hanno visto in Nigeria. Raga, ma di che parliamo? Allora. Derivata la società. Ma veramente mi
ricapitoliamo. Veramente. Allora, il signor Sandro.
Io sto qua solo per spiegare una cosa.
Sì, il professor...
che quello che ho fatto di mio spontaneo volontà.
Ma cosa fa?
Romano e romanista. Non sono un ultras, come hai detto tu.
Aspetta.
Mi sono fatto 10 trasferti in un anno, non vuol dire
allora,
che
professor Sandro, scusi, mi faccia fare la premessa. Il professor Sandro, qui, che tifoso della Roma, io sono tifoso della Lazio, ma qui vedi, dividiamo lo stesso spazio. Il professor Sandro.
Stanno a parlare troppo male di romanista. A me stanno a girare le palle.
Però calma.
Ho fatto io un anno fa.
Vabbè, quello è chiaro, questo è chiaro. L'hai fatto
no,
tu.
Non è chiaro.
La responsabilità individuale.
Esatto, la piacere con me.
Allora, non è mica un caso di Stato.
Allora, no, il
non
signor...
è un caso di Stato, sto in tutti i telegiornali, ma di che stiamo a parlare?
Allora, il professor Sandro è quello che la settimana scorsa è andato a Trigoria alle 9 di mattina dopo l'esonero di De Rossi, allenatore della Roma, e ha urlato delle cose contro l'amministratore delegato.
Amministratrice
delegato. Come si chiama?
Nell'era antropologica del nulla, questo è qualcosa di clamoroso, tant'è che va in diretta mondiale in
Tanzania. Ma come si chiama questa signora greca? Come si chiamava?
Lina,
no, Suluku, Lina, si dice Suluku, Lina Suluku. Ma
che cosa gli ha urlato?
È una che è di un certo spessore.
L'amministratore delegato di un'azienda.
Vabbè, lasciamo perdere. Lei veramente. Si è dimessa il giorno dopo, però.
Perché non me voglio far arrestare.
No, ecco, non ti farà arrestare. Comunque, questa signora qua, la signora era l'amministratore delegato della Roma,
esatto.
E aveva deciso, ma non lei, anche la proprietà, di cacciare l'allenatore.
Ha ricevuto delle minacce anche.
Mi sono incazzato al punto che ho detto, per me adesso è finita, io non voglio più sapere niente di nessuno. Per me è finita qua oggi, vado a Trigoria, faccio un casino, se mi arriva il DASPO o la diffida, quello che sia, mi se beva la Dicos, fate come vi pare.
Quindi sei andato da solo.
Però innanzitutto smettetela di romanisti e romanista medio, perché io non sono romanista medio come non so la persona
ti
media.
Chiami Sandro.
Quindi
sei un imprenditore, giusto?
Sono un imprenditore.
Hai una, ma hai detto prima, un'azienda
ristorativa.
Una di
15 dipendenti,
una dolciaria.
Siamo aperti da più di 20
dunque,
anni.
Ti rifaccio la
domanda. Io ho anche i miei business nel...
Va bene, io ti rifaccio la domanda.
Sono un abile fantallenatore, soprattutto
qua.
Su piattaforme cripto. Una buona galleria.
Rispondi a me.
Sono manager digitale.
Vabbè, ma perché?
Vieni qua.
È diventato famoso, che ti frega.
Allora,
no, io non voglio altro.
No, ma rispondi,
voglio...
ma rispondi
sono
a me.
Sono passato per scemo per qualcuno, sono passato come eroe per qualcun altro.
Quando uno si mette in mostra è ovvio che...
Vieni qua. Allora,
manco voglio passare
tu scemo. Le rifaresti tutto? Rifaresti tutto?
Non so pentito minimamente, Daniele.
Ma alle 9:30 di mattina, ma che vai a fare a Trigoria? Non vai a lavorare, no?
Ma De Rossi per me è come quasi un familiare, ma stiamo scherzando. De Rossi è quasi che mi tocchi la famiglia.
Questo
se mi tocchi la famiglia,
capire.
Vabbè, faccio il panico. Ma se mi tocchi Daniele o Francesco, che sono gli unici simboli di Roma rimasti, io tilto. Io tilto, sono andato a Trigoria, ho visto quello che scivo, ho tiltato.
Hai tiltato?
Tornassi indietro, rifarei? Sì.
Sì, quello, detto,
quello che dicono,
ma quella c'ha la scorta,
la pestera,
hanno dato la scorta dopo, le hanno dato per le minacce,
perché
tu ti senti responsabile un po', no?
Io
della scorta data delle sue dimissioni, sei uscito alla fine,
non lo so perché, allora è stato a parlare uno che non sta manco sui social. Non c'ho manco un social, se non.
Ma che io adesso non mi ricordo cosa hai detto. L'hai mandata a quel paese? Ma che gli hai detto esattamente? L'hai mandata a quel paese? O gli hai detto ti vengo a prendere? Perché un conto è dire.
No, assolutamente.
Ah.
Ho detto dove stai? Ho cercato il confronto.
Perché dove stai?
Tant'è che dopo, quando la dico, se mi ho preso i documenti, perché un'altra cosa voglio ribadire, visto che tagliati i video per fa,
no,
che fa hype, per fa le notizie. L'umanista è inseguito sulla Laurentina. Fermato e arrestato.
No, non lo sapevo manco io.
Tant'è che io sono tornato indietro dopo 5 minuti. Ma perché me ne sono andato da là? Perché innanzitutto quelli non c'avevano i distintivi, non stavano in divisa.
Vabbè, l'abbiamo già detto. Esatto. Tu ti senti responsabile delle dimissioni,
magari,
perché hai provocato.
Allora, se faccio parte dei responsabili, sono contento.
Secondo me, ma non vuoi fare pace con questa signora? È stata minacciata con due figli.
Beh, ora non c'è più.
Io, che ho minacciato?
Ma non tu,
ma
è stata minacciata dalla gente.
Ora non c'è più, è andata via.
Adesso è andata via.
Ora puoi chiedere scusa dicendo.
Questi sono matti, regalo, dovete sapere. Questa serva di lezione.
I romanisti. Come serva direzione?
Cioè, guarda me.
100 volte.
Ce ne stanno altri.
Non ho so capito, ma tu sei stato protagonista di una valanga che è arrivata, di una valanga.
Ma di che stiamo a parlare? Ma che ho fatto?
Ma ora non c'è più, puoi fare un appello. Fai un appello agli amici romanisti dicendo.
Dove stavi 20 anni fa? Dopo Atalanta Roma del gennaio.
No, non mi interessano queste cose.
No, non ti interessano perché gli hanno fatto il panico, veramente.
Fai la pace, facciamo la pace. Di qualcosa alla signora Sulugo che si è dimessa. Mi dispiace di essermi presentato la mattina alle 9:30.
Godo come un riccio, ho stappato champagne e continuerò a stapparlo.
Vabbè, ciao, grazie, ciao. Professor Sandro. Signor Cicalone, buonasera.
Buonasera.
Tema all'altro. Con
come sta?
Tutto
come
bene.
Come sta? Che dice? Che racconta? Come vanno le imprese sotto la metropolitana? Che è qui accanto, diciamo, lei bazzica soprattutto in queste zone.
Sì, questa è una delle zone centrali.
Ecco, com'è la situazione qui a livello di criminalità? Me lo dica lei chiaramente.
Qui intorno è brutta.
È brutta.
Sì, basta andare via Giolitti, via Giuberti, quelle zone lì è molto.
La polizia
brutta.
Lo sa, qui c'è la polizia che fa spesso le ronde, quindi lo sappiamo.
Secondo Parenzo basta la polizia, mi dica la verità, basta la polizia? Non basta la polizia.
Se bastasse la polizia non ci sarebbero questi problemi.
Ho capito,
questa è la realtà.
Non perché la polizia in sé, perché non solo sono pochi,
Cicalone,
ma spesso ci mettono tempo.
Del web. Cicalone è un personaggio del web. A me va bene.
Allora?
Perché è un personaggio del web, quindi fa i suoi followers, ha creato il suo personaggio, guadagna facendo il suo personaggio, dopodiché diciamo che a tutelare l'ordine pubblico ci pensano.
È vero, ci mancherebbe. No. Le forze dell'ordine tutelano noi. Io documento, come ha detto Parenzo, io sono un personaggio che documenta, porta alla luce tutta una serie di problemi. Alcune volte mi sporco le mani perché può capitare magari qualcuno che ci viene contro, qualcuno che si mette traverso e via dicendo. E bisogna anche mettere le mani avanti per evitare il peggio, per il resto.
Però mi scusi, qualcuno potrebbe dire, nonostante il tuo intervento, diciamo il fatto che voi braccate quelli che rubano, quelli che scippano, i presunti criminali all'interno della metropolitana, eccetera, alla fine non è cambiato un cazzo. Lei mi sta dicendo che c'è sempre più criminalità. Ci siete voi, la polizia ha detto che aumenta il controllo, i carabinieri pure, la guardia di finanza pure, cioè c'è stata tutta una mobilitazione, ma non cambia un cazzo.
No, in realtà la criminalità è aumentata perché è venuta a galla, cioè noi non è che bracchiamo, io creo un filmato settimanale dove milioni di persone lo vedono.
Sì.
Questi milioni di persone, un 10-15% è più attivo, guarda, segnala, perciò aumenta il numero di denunce, aumentano il numero di persone che vedono il borseggiatore o presunto tale. A quel punto cosa succede? Che il fenomeno diventa più consistente. Prima era ignorato.
Però scusami, non sei Batman, cioè qui adesso.
Ma non devo essere Batman, è semplicissimo.
Robin, tu hai scritto per esempio uno dei tuoi ultimi video su YouTube, hai scritto inseguire le borseggiatrici per restare in forma ed evitare i furti in metro, è un'attività sportiva e socialmente utile.
Non è una disciplina
assolutamente
olimpica, ma non è una disciplina olimpica questa, dai.
E anche tra l'altro è anche un esempio di non girare la testa all'altra parte, perché poi quello che uno vuole portare è questo, cioè se io vedo una signora attanagliata da 5-6 borseggiatrici per paura che mi sputino e mi diano una borsettata, mi giro all'altra parte, la signora viene derubata.
Quello per carità.
Ma tu al posto di quel ragazzo di 26 anni che è morto a Mestre, cosa avresti fatto? La stessa cosa, saresti andato lì a aiutare la signora, sì.
Quella purtroppo è stata una brutta vicenda, probabilmente sarei morto pure io, perché...
Non c'hai intanto questo pensiero che possa succedere
assolutamente
qualcosa
sì,
del genere, una coltellata presa dentro
la metropolitana. Ma guarda, è più facile a Roma morire in scooter, lo dico sempre, perciò è più la coltellata la puoi prendere, ma anche un taglio con la lametta sotto alla gola, che è una cosa peggiore, o qualcuno che addirittura ti spinge sui binari della metropolitana. Però può capitare anche una signora anziana rimbambita che mette alla prima e mi ammazza sullo scooter. Perciò
la cosa più incredibile è che lui va anche a Milano, dove c'è il sindaco di Milano, che a lungo ha negato l'esistenza del problema criminalità.
A Milano. Prendo spessissimo la metropolitana.
Ora, qual è la tua? Fammi in 30 secondi una piccola guida su come evitare un borseggio, perché tu l'hai fatta questa cosa.
Ha scritto anche un libro.
Che cos'è che bisogna fare per evitare il borseggio?
Per evitare il borseggio bisogna guardare chiunque c'è intorno a te. Se qualcuno si avvicina a te, se qualcuno...
Cioè bisogna stare sempre con gli occhi così allerta.
Sì, perché poi il rischio del borseggio è che qualcuno riesca a toccare il tuo corpo, perché per borseggiare si devono avvicinare a te. Se tu riesci a mantenere un tuo spazio senza che persone strane si appoggino a te... Tu eviti il borseggio. Ovvio che ci sono momenti difficilissimi, come l'entrata sulla metropolitana, dove si accalcano tutti. Io consiglio sempre: aspettate, o comunque andate nei vagoni più in fondo. Sembra una banalità, ma non lo fa nessuno, se no non ci serve.
Questo è scritto nel preziosissimo libro, immagino che lei ha vergato, no?
Questo è relativo ai quartieri criminali.
No, ma lei ha scritto anche un libro, mi pare, no?
Quartieri criminali. Però al di là del libro, ora io voglio capire una cosa: ma secondo te veramente questa mobilitazione della polizia
Cicalone
è stata, da quando tu sei entrato in campo,
pure Cicalone ha scritto lì,
con tutta
è incredibile,
con tutti i media eccetera, le interviste, la presenza sui mainstream, sulle televisioni eccetera, è cambiato qualcosa oppure è tutta fuffa questo intervento della polizia di presidio del territorio?
No, a livello di forze dell'ordine siamo nella stessa situazione.
Ma non hanno aumentato un poliziotto, un carabiniere?
Al momento noi non l'abbiamo visti, poi magari sono tutti in borghese, io non me ne sono accorto, potrebbero esserci eccetera. Fatto sta che a Roma dovevano essere 350 della Polmetro, se ne parla già di 175-160, c'è cioè un numero nettamente inferiore. Il problema qual è? È che se la gente se ne sta accorgendo, si sta facendo sentire, il fenomeno è più evidente, perciò è peggiorato, ma semplicemente perché se ne parla e si vede.
Ma lei arruola nuove milizie? Ci sono nuovi ragazzi che chiedono di entrare nel team di Cicalone?
Tutti i giorni ci sono decine e decine di richieste, se non
di nuove milizie. Nuove milizie,
esatto.
Le chiamiamo così.
Certo.
Io al contrario invece sto diminuendo il numero di persone, perché adesso i borseggiatori hanno imparato.
E loro
quando io entro in qualsiasi stazione avvisano, hanno tantissima gente e spariscono dalla metropolitana. Se vado sugli autobus spariscono dagli autobus, se vado ai negozi, perché ultimamente li stanno arrestando.
Vabbè, quello è buono però in teoria, cioè.
Sì, però non deve essere legato,
non te funziona per i video, qualcuno dice
no, non deve essere legato al fatto che io una volta a settimana vado a fare sta cosa e questi non ci siano. Io il video lo posso fare lo stesso, perché poi tra una cosa e un'altra lo fai.
Però mi dicono una cosa, un suo nemico che è venuto qui nel pomeriggio a trovarmi per un'altra cosa, lei potrà intuire chi è, mi dice che faceva un podcast abbastanza seguito prima, dice le ultime cose
nemico
fanno...
di se stesso, sì, vabbè, io non ho nemici,
un nemico tra virgolette un nemico diciamo mediatico, diciamo che uno che non è d'accordo con quello che fai, mi dice cazzo, gli ultimi video sono clamorosi, sono allucinanti, cioè praticamente cercano lo scontro per forza con gente che non c'entra niente. Fatto apposta,
questa è un'osservazione
fatto apposta per fare comunque un video, per avere visualizzazioni in cui beccano un ubriaco,
accusa molto
uno che
dura,
non c'entra nulla,
molto
una,
dura,
una persona con dei problemi dentro la metropolitana, come cazzo si fa, dice.
Ma in realtà questa è un po' una fantasia, perché non è che uno non c'entra niente e finisce in uno scontro. Ricordiamoci questo scontro.
No, scontro.
Però se tu prendi se già delle persone un po' così,
allora,
un po' sbandate.
Facciamo un esempio stupido. Ci sono due categorie di persone. C'è l'ignavo, come questo magari che hai citato tu, che se lui magari gli dicono pezzo di merda stronzo, lui si gira all'altra parte e va via. Poi ci so io che se uno mi dice pezzo di merda stronzo, io dico scusa, ma che hai detto? Poi se il pezzo, quello che ha detto pezzo di merda stronzo, dà un colpo a una persona che tiene una fotocamera in mano, che gli sbatte sul viso,
io non lo lascio andare, cioè lui ha fatto un danno e ha colpito una donna, perciò lo immobilizzo. Posso immobilizzarlo? Sì, chiediamolo alle forze dell'ordine, che poi sono intervenute dopo perché le ha chiamate lui. Poi questo tizio che fa? Si morde il labbro, ti sputa il sangue in bocca, il sangue in faccia, si leva la maglietta, vuole picchiare tutti i passanti. È una persona poverina, ci mancherebbe, ha fatto il panico nella stazione, però è una persona
però all'inizio
poverina.
L'hai provocata tu questa vicenda, no. L'hai creata tu,
no, non l'ho...
perché lui stava là come un disgraziato senza fare nulla.
No, lui è venuto appositamente in camera.
Sì, vabbè, in camera perché c'era la camera.
Pezzi di merda. No, lui è venuto dietro, sì. Pezzi di merda.
Sì, vabbè.
Dopo che ha detto questo e questa spiegazione, ha colpito una donna. Tu che avresti fatto?
Ma sì, no, se ha colpito
ha colpito una donna. Poi gli imbecilli che dicono: ha colpito la camera. E io rispondo: te efficiente, mettiti la camera davanti alla faccia e ti do un colpo. Vediamo se non te la stampo in faccia. Perché vivono, questi vivono nelle camerette,
cioè fanno i podcast,
sì,
fanno i podcast
come noi qua adesso potremmo dire tutte le puttanate del mondo
però
qua.
Poi non vivono la realtà,
tutte senso,
però che bisogno c'era di riprendere questa persona? Questa è la domanda. Quello ha fatto malissimo,
ha fatto
da
un reato, ha fatto un reato. La persona fa un reato,
cioè colpisce,
viene ripresa,
la camera,
esatto, per tutelare la presa. Tra l'altro, sai che ha fatto la persona? Siccome non aveva segni, ha iniziato a dare 3 testate sopra una staffa di metallo. Mamma per procurarsi i segni. Poi è andato dalla polizia ferroviaria a chiamarla.
Vabbè, grazie, Cicalons. A presto. Grazie. Ciao.
Grazie.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La zanzara.
All right. Cruciani, maledetto tu, questa trasmissione del cazzo. Ormai parlo solo del cane pardo, penso solo al cane pardo. La notte sogno il cane pardo, Cruciani.
Pardo prossimamente tornerà qui alla Zanzara, ma abbiamo, caro David, un signore che ha 35 anni,
sì.
Che è un influencer, anche un modello che si chiama Francesco Chiofalo. Buonasera
a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera ragazzi, buonasera ascoltatori.
Mi scusi, direttore, volevo subito capire, lei ha
commesso crimini,
precedenti penali?
Allora, sono un personaggio un po' tipico rispetto ai vostri ospiti, sì, non ho precedenti penali e non sono mai stato in galera, però mai dire mai nella vita, insomma, tutto può essere, perché no?
Però lei è una caratteristica.
Scusa per la domanda,
è sempre l'esperienza di vita che qui potrebbe succedere, perché spero di no, fammi toccare fatti.
Lei è specializzato soprattutto in interventi estetici, in interventi chirurgici, diciamo, sul suo corpo.
Ne ho fatti parecchi.
Quanto ha speso in tutto?
Ma allora, diciamo che non tutti li ho pagati personalmente io, perché poi
il costo totale,
il costo totale complessivo degli interventi saranno intorno ai 100.000 euro, qualcosa di più.
Fascette dentali, che vuol dire fascette dentali?
Beh, più che dei fascette, c'è proprio i denti ricoperti, sì, è quello per esempio un intervento molto costoso, perché viene intorno ai 4-5 mila euro a dente.
Ma che senso ha, scusi,
fascette dentali?
Vedi che sorriso ti è, voi perché gli ascoltatori non possono vedere questo sorriso, ragazzi, quando fanno
la foto
il sorriso,
cioè.
C'è sta flare.
Cioè, le fascette dentali, vabbè, quello diciamo siamo nella normalità, naso rifatto, normalità. Riduzione delle orecchie, quello non l'ho capita.
Allora, bisogna partire da un presupposto. Io ho 35 anni e vengo dal mondo della moda, della generazione dei model anni 90, ovviamente nell'anni 90.
Non la faccia lunga, perché si è ridotto le orecchie?
Perché all'epoca i fotomodelli non c'era, ragazzi, Photoshop. Tu devi aver fiso un bel viso davvero.
Come si fa a ridursi le orecchie?
Lo devi ridurre, perché le orecchie e il naso sono le prime cose che si ingrossano con il primo piano. Purtroppo l'obiettivo ingrandisce, mi dispiace.
Come se
le dispiace tantissimo.
Mo c'ho le cuffie, diciamo, sono state levate delle forbice proprio. Vedi che qui non c'è più sta piega? È stata levata così, è stata levata il lobo.
Ma mi dispiace.
È stato levato il lobo, si è ridotto le orecchie. Riduzione, perché ti dispiace? Perché non si può.
Mi dispiace, io ho 4 figli, se uno di miei figli venisse e mi dicesse: papà,
mi faccio i denti, non so come si è rifatto questi cazzi di denti,
le fascette.
Mi sono tagliato i lobi dell'orecchio. Dico, perché, amore? Che problema c'è? Perché bisogna tagliarsi i lobi dell'orecchio?
Beh, sai, queste qua però sono. Allora, prendersela.
Io sono dispiaciuto.
Però prendersela con chi lo fa è un discorso superficiale.
No, io non me la prendo. Cioè, io sono solo. Posso essere dispiaciuto?
È un discorso
io ho quattro figli. Se uno dei miei figli mi dicesse, io dico, amore, ma scusami, comprati ma il dizionario. Quanto hai speso? 100.000 euro? No, comprati il dizionario, il Rocci, ad esempio, che è per fare le traduzioni dal greco.
Se
no?
se fa la visita guidata, se lui fa, come si dice, un lavoro che è metodo delle lingue, sì, se lavora con l'immagine, e c'è un sorriso che fa schifo, se ne fa i denti.
La mascella pure, si è rifatto la mascella?
Mascella, sì, sì.
Come si fa la mascella?
La mascella qua, è stata, vedi questa curva qui, la mascella, beh, è una cosa molto importante per fare il fotomodello, avere questa forma del viso così.
Sì, ma se uno non è, diciamo, non può fare il fotomodello naturalmente perché non è così, tu lo volevi fare per forza, cioè ti sei trasformato per fare il fotomodello.
No, assolutamente no, diciamo che però tu per andare avanti nella carriera poi devi avere dei miglioramenti.
Certo, trapianto di barba, che vuol dire?
Che non è mia, sta barba è costruita.
Trapianto di barba?
Sì.
Usando ho presi i peli.
Dove hai presi?
Su ricci e spessi, secondo me ho presi.
Che ne so?
Dal buco del culo l'hai presi.
Dove l'hai presi?
Che ne so io, è una roba pazzesca.
Da linguine, no, sto scherzando. No, ho presi dalla testa. Più della persona m'ha chiesto.
Ma perché uno deve fare
trapianto di barba? Perché, ma che
Ma perché non
posso dirle, ma con tutte le cose che ci sono da fare nel mondo, ci sono un sacco di cose da fare. Un sacco. Ad esempio,
ma se
uscito,
quello gli piace la barba,
è uscito
così,
questo
è fatto
libro bellissimo di Yuval Noah Harari, che ha scritto questo libro meraviglioso che si chiama Nexus, sulla storia dell'informazione.
Ma che gliene frega lui? Quello deve lavorare con l'immagine, vuole la barba fissa. Ah, questa è fissa,
ma a me
allora.
Dispiace.
No, la cosa posso dire barba è come barba normale, la raso, la.
Ah, sì, ricresce normalmente.
È ovvio, certo.
E allora che cazzo di trapianto è? Perché non ricresce?
Non ce l'avevo, la barba.
Questa però è forte, il cambio del colore degli occhi.
Sì,
pure quella.
Non avevo gli occhi azzurri, adesso ce l'ho azzurri, sì.
Questo è pericoloso però.
Ma dicono che sia l'intervento più pericoloso del mondo, in realtà non è vero. In realtà, ragazzi, se pensate che comunque i tatuatori,
si può perdere la vista, tu hai rischiato.
No, non concentra, è molto più rischioso farsi la miopia, per dire, la miopia. Beh, ma questo ti fa capire.
Ma com'erano i due?
Ma Giuseppe, questo ti fa capire pure un po' l'ipocrisia dell'essere umano. Allora, io sono stato molto criticato perché dicono tu per un motivo estetico hai voluto cambiare il colore degli occhi rischiando. Ragazzi, ma perché chi se fa la miopia? Allora, 90%.
Però quello è un problema.
Il 20% e il 90% se leva mezzo grado di miopia all'occhio, con il rischio di rimanere cieco davvero, perché non è perché si vede male con occhiali in faccia, e allora di che parliamo?
Ma lui ha ragione, ognuno fa il cazzo.
Devi metterti, scusa, direttore, mettersi delle lenti a contatto con la.
Ma secondo me i occhiali, quelli che si levano mezzo grado di miopia all'occhio sinistro, scusami, se vedono male, allora
non ha sparare
il laser sul cristallino. Io, ragazzi, il lavoro di cambio colore agli occhi, allora è importante dire.
Quanto costa?
Allora costa intorno ai 12.000 euro, dagli 8 ai 12.000 euro.
Di
quello che voi pensate, farvi capire la pericolosità, quanto sia in realtà surreale. Ma vi risulta pure a voi che fino dagli anni 90 al 96 i tatuatori ti fanno diventare bianco degli occhi nero con la macchinetta?
Ma non lo so, non mi sono mai occupato di questi cambi del colore agli occhi.
Qualcuno avrei visto gli occhi neri che bianco. Questo qua.
Ho capito, però è pericolosissima questa cosa qua. Oggettivamente è pericolosa.
Sulla cornea, in realtà la cornea, Giuseppe, non è sulla cornea, non è mascolarizzata.
Vabbè, che si cambia il colore degli occhi, che cazzo va, che me ne frega a me.
Non alteri l'occhio tu, in realtà lo copri semplicemente come mettevo smarto.
Ma quant'era prima? E com'era prima l'occhio?
Nero.
Era nero, tu avevi gli occhi neri.
E non andava bene l'occhio nero.
E voleva azzurro.
Ma questa
era
la cosa che mi piaceva tanto a me, per dire.
E gli piaceva l'occhio azzurro.
Era una cosa che io lavorando nella moda hanno sempre lavorato di
ancora
più.
Ancora questa storia di lavorare nella moda. Ma se uno non c'ha il fisico, non è che si può trasformare il proprio corpo.
Guarda, in realtà i fotomodelli sono tutti molto rifatti, non ti credere che siamo
L'ultima cosa importante che tu hai detto è che vorresti allungarti le gambe.
Sì, perché è proprio una cosa che viene appunto via.
Quanti centimetri vorresti?
Beh, vorrei quasi 17-20 centimetri.
Di più?
Sì.
Come si fa a allungarsi le gambe?
Allora, praticamente ti rompono le gambe.
In dei punti specifici. Ma che cazzo dice?
C'è chi te rompe i coglioni e chi te rompe le palle. Deve dire, te rompi bene i coglioni. Scusa, ognuno rompe le cose sue.
Ho capito, ma uno può farsi. Però, mi chiedo scusa, io accetto qualunque cosa, perché poi il corpo è suo e non è il mio. Ma uno può venire qui dire che si vuole far rompere le gambe.
Ma guarda, per dire il vero, quando sei con interventi, se tu adesso prendi l'appuntamento ti danno come prime disponibilità maggio 2026.
Cioè, dove che non si può fare? In Europa non si può fare.
In Europa è illegale per finalità estetiche, però in realtà molti dottori anche in Italia lo fanno.
Per te sarebbe illegale.
Sì, però molti dottori lo fanno.
Posso dire una cosa? Io sono per la libertà. Se quello si vuole fare rompere le gambe per allungarsi di 17 centimetri, dovrebbe poter fare anche in Italia e in Europa.
Esatto.
Se paga per farsi rompere le gambe, non i coglioni.
Ma dov'è che? Italia.
In quale parte del mondo rompono le gambe?
Allora, per farsi... lo fanno in Turchia e in Cina, ma pure in Italia, in per motivi medici.
Cioè, lei va in Turchia. La famosa, no, allora... la famosa sanità turca, lei va in Turchia a farsi spaccare le gambe per far crescere. Ma lei, posso dirglielo?
In realtà, la Turchia è tra i paesi più avanzati per quanto riguarda la chirurgia in generale.
Ti credo, con tutte le gambe che hanno spaccato i dissidenti politici nelle carceri, per forza sono esperti.
Fermi tutti, torna a far poco Francesco Chiofalo.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La Zanzara.
Quanto bene si stava quando eravate in vacanza e il mio ragazzo non mi obbligava ad ascoltare la vostra trasmissione di merda e soprattutto le stronzate che dici, Cruciani. L'unico che si salva sei tu, David, quindi continua a combattere, per favore, ti prego.
Invece siamo tornati e siamo insieme a Francesco Chiofalo, romano, 35 anni, un vero paladino della chirurgia estetica, influencer. Io devo dire che sono d'accordo al 100% con quello che dice.
Libertà, vai a farti spaccare le gambe.
No, libertà, libertà. L'ultima controversia è quella sulle gambe. Uno sarà padrone di farsi spezzare le gambe, farsene ricostruire per fare...
Non nel sistema sanitario, il sistema sanitario nazionale.
Ma che c'entra? Mica chiede i soldi per farlo.
Anche i medici hanno tante cose da fare, non è che hanno tempo di spaccare le gambe a uno perché si deve allungare di 17.
Ma se ci sono delle cliniche in Turchia o in Cina dove ti rompono le gambe per allungartele,
almeno,
poi
posso dire una cosa, Giuseppe, almeno sti scemi che si fanno rompere le gambe, gli abbiamo i soldi dei tasse, si intaschiamo noi d'Italia, perché gli devono andare a dare i soldi all'area?
Sì, questa può essere una visione,
intanto la gente lo fa lo stesso.
Io non è, ma la gente,
scusi, lei, ma sono se quelli? Lei fosse possibile, se lo farebbe fare sul serio?
Allora, io non lo sto facendo semplicemente perché non è approvato dall'Unione Europea, pure
ma
lo
che
stesso,
te ne frega, va in Cina.
Ma che cazzo è lei, Ursula von der Leyen? Però, improvvisamente, no, cioè, improvvisamente lei si pone il problema che le spaccano le gambe non a norma UE. Cioè, qua siamo al delirio totale.
Fiducia, ho molta fiducia nelle istituzioni.
Parla, si è rifatto i cosi a barba. E invece no, io le gambe non me le faccio spaccare perché non è a norma UE. Lei è il più grande spot per l'Europa, secondo me.
Esatto, io.
Lei non è a norma UE. Perché invece gli occhi gliel'hanno tinti a norma UE. Gli
esatto,
occhi gliel'hanno
detto. Sì, laser è marchiato CIE, cioè, io se no non lo facevo prima. Io pensi che io sono andato negli Emirati Arabi.
Adesso mi sta
simpatico.
Quindi lei è un fan dell'Europa, possiamo
dire. Ho dato addirittura 5.000 euro negli Emirati Arabi di anticipo. Poi il giorno dell'operazione ho buttato 5.000 euro e non mi ci sono presentato.
Agli occhi?
Agli tanti anni fa, sì, perché da 30 anni che esiste.
Cioè, non voleva dare i soldi agli arabi improvvisamente o non si fidava.
Ti spiego.
Bravo.
Allora, io perché ho fatto pure questo intervento? Perché sono 30 anni che viene rimbalzato il nulla osta dall'Unione Europea, questo degli occhi. Io ho fatto questa semplice riflessione: se quest'anno a settembre hanno permesso questo laser, vuol dire che non c'erano più cavi legali di nessun tipo, vuol dire che quindi è sicuro, capisci? Perché se dopo
comunque tu non vai in Cina e in Turchia a farti spezzare le gambe per allungarti perché pensi che non sia sicuro,
balza, vuol dire che ci saranno delle problematiche in futuro e se può saltare poi uno dopo può fare.
Ma perché
salto,
vuoi diventare
squat,
più alto? Che cazzo te ne frega?
E questo viene sempre un problema della nostra società. Io non ho mai potuto fare passerella perché avendo un'apertura toracica molto grossa, nonostante sono alto 1,80 m, mi sono stato fatto ripetere da tutta la mia adolescenza che mi dicevano tu ti mancano 5 centimetri.
Cioè, tu stai
del
dicendo
cazzo.
Che è colpa degli altri.
Beh, ma sai, quando da ragazzino.
È il sistema.
E te cominciano a dire, fin da bambino, ti vedi scavalcare da deficienti totali, che sono la metà di te, perché ci hanno avuto quei cazzo di 5 centimetri in più. Ti cominci
la
a
natura.
Culo.
È la
poi
natura,
diciamo anche un'altra cosa, regà. Io sono uscito col sacco di fregne, che sono belle arte. Camille, io l'ex mia, quella che ha fatto il GF, mo faccio nomi, che arriva a finale, era alta 2 metri con i tacchi. Oh, se piazza lo spiao sgabello per dargli un bacio in bocca,
ma uno non si fa spezzare le gambe, però, per diventare più alto. Io ti rendi conto che uno non si fa
sì, ma lui non lo fa perché non è a norma UE.
La verità, c'è da dire una cosa importante, ragazzi. Io ho avuto il tumore al cervello, allora io ho avuto il tumore al cervello, ho avuto un'operazione di 24 ore in capoccia e sono stato per 2 anni dentro un ospedale. Vi assicuro che quando si parla di un intervento di gambe colorate agli occhi,
ripreso allo grande,
di 7
però,
minuti agli occhi, quando si tratta dei 6 mesi in un ospedale per i fatti delle gambe, dal mio punto di vista non mi fa più tanta paura.
Beh,
ho visto allora una strana
in salita e in discesa è la stessa identica strada, cambia totalmente dal punto di vista in cui la guardi, bisogna entrare proprio nello specifico dell'essere
umano. Signora Anna, che ne pensa del dottor
Chiofalo?
Questo
è interessante.
Scusami.
Cane pardo, poi vediamo l'uomo pardo, perché è tutto maculato. Tu non sei una persona normale. Posso?
Ma io sarebbe la più grossa offesa del mondo darmi del normale.
Perché tu sei molto per la società, per gli altri, ma tu di tu hai qualcosa dentro. Sei una persona insicura, ti cambi gli occhi col pericolo che rimani cieco. Ma e il naso e la bocca.
Pure questa cosa ti
e
posso.
Ti vuoi allungare le gambe.
Però io... Ma solo perché, quelle mi voglio allungare, c'ho nient'altro da allungare, il resto va tutto bene.
Non sei obbligato a fare per forza il modello.
No.
Zappare, si guadagna lo stesso.
Sì,
che tu hai speso, se te li mettevi da parte, magari si aprivi, non lo so, un negozio.
No, ma ci ho aperto lo stesso, non è che la cosa esclude l'altra. No, il discorso, guarda, il discorso è semplicemente questo.
Signora Anna è indignata per questa
sono schifata.
Ecco. Schifata, addirittura. Ah,
questo è l'aggettivo.
Ma io l'ho visto con gli occhi neri, io l'ho conosciuto in televisione, era bellissimo.
E adesso?
Adesso sembra un husky. C'ha gli occhi dell'asco.
Un cane, come
sono
il cane.
Come gli asco. Bruttissimi.
Il cane asco.
E vabbè, tanto signora mia, non dobbiamo andare a letto insieme, quindi non si preoccupi.
No, ma lei che si è fatta tante donne, andrebbe con una ninfa come la signora, con un ultra sessantenne come la signora Anna, ci andrebbe lei?
Ti dico la verità, sono un po' selettivo su queste cose.
Anch'io, guarda, sono un po' selettivo.
Non sono il suo vivo, mi dà il palo.
No, come te.
La signora Anna mi darebbe il palo.
Perché tu non hai niente dentro, tu non hai l'anima.
Ecco.
Quanto sei alto?
La signora Anna, però non facciamo passare il messaggio che si giudicano all'interno una persona dall'aspetto
vieni
fisico
qua,
perché è terrificante, non è che
la giudicare.
Ma non è che una persona perché si rifà
i cazzi tuoi e gli occhi e il
signora,
naso,
ma non
la
è perché
bocca,
una
persona gambe.
Signora, ma non è perché una persona si rifà qualcosa, vuol dire
no, non c'è dubbio. Quanto sei alto adesso?
Io sono alto 1,80 m.
1,80 m.
Sì.
Cioè vuoi aumentare più di un metro, non è che sei basso, cazzo. Io pensavo che fossi 1,60 m.
A Giuseppe, se te vedevi andare a spezzare le gambe a sto punto deve fare 20 cm, che te va a fare 5 cm se folle,
da dire 5
cm. Anche lui però, va bene lo stesso.
Francesco Chiofalo, grazie.
Grazie.
Abdu da Parma. Vai, Abdu, dimmi.
Ciao, Giuseppe. Come va?
Dimmi,
bene?
Abdu, dimmi. Qui leggo allora, ex scippatore, che succede?
Ecco, vedi, mancava
ex
criminale.
Sì, volevo parlare per il fatto della signora Viareggio. Per me, dimmi. Come ex scippatore, per me la signora ha ragione.
Ah, vedi, ex perché? Scippatore ragazzino, sì. Abdu da Parma, che dice, leggo qua, ex scippatore ragazzino, la signora di Viareggio ha ragione. Vedi perché? Che succede?
Perché praticamente te quando vai a scippare non hai per forza l'arma dietro.
Vabbè, non capito, quella scippare, l'ha rincorso,
che meriti, però, vabbè.
Quello l'ha rincorso,
cioè, adesso
però.
Siamo al paradosso che abbiamo lo
sì,
scippatore...
però una che ha l'arma che tu lo investi, quando si alza è finita per te.
Cioè tu stai dicendo che ha fatto bene a rincorrerlo con la macchina a metterlo sotto?
Sì, sì, perché così è il lavoro è così, è il rischio.
Vabbè, Abdu,
purtroppo è così.
È il lavoro, è il rischio. Vedi, gli ex scippatori.
Qual è il rischio?
Gli ex scippatori dicono che ha ragione la signora di Viareggio, ragazzi.
Questo qua.
Fermo là, fermo, vai. Allora, la conclusione di questa trasmissione.
Non c'è conclusione.
E ti prometto che ci sarà molto spazio nelle prossime trasmissioni a Roma, ma voglio dare il tocco finale col mitologico Davide Di Porto. Buonasera a tutti. Allora, signor Davide Di Porto,
cosa fa Di Porto?
Beh, è stato un precursore del fitness su web, ex attore hard
pure.
Isola dei famosi. Quanti film porno hai fatto?
Una quindicina.
Ti sei pentito? Come
mi sono molto pentito. Ho chiesto scusa alla famiglia.
Bravo, hai chiesto scusa
alla famiglia che c'è via da casa.
Ma perché hai chiesto scusa? Hai fatto quello che volevi fare?
Sì, infatti non capisco perché tutta questa controversa contro di me, la famiglia.
Beh, okay, sei tu che hai chiesto scusa, mi ho chiesto io.
I giornali pubblici. Chiedendo scusa perché le bambine, le ragazze. Diciamo,
ti credo.
Ma tuo padre fai film hard, ma tuo padre fai film porno. Si sentiva un po' così in imbarazzo.
E tanto restano quei filmati,
infatti,
non è che non restano.
Restano, però io.
Ho chiesto scusa. Comunque tu sei arrivato sul lastrico praticamente.
Sì. Sono andato da Barbara D'Urso.
Sì, ma sei sul lastrico. Anche adesso stai mezzo rovinato.
Rovinato no, però
cioè, rovisti ogni tanto, perché ho visto una tua immagine qualche tempo fa che rovisti
è stata una scena che
rovisti nella monnezza
sì, è stata una paparazzi.
ma oggi no. Come stai messo
oggi? Fortunatamente le palestre li stanno riprendendo, facciamo anche il personale.
Ma chi è che ti ha rovinato a te nella vita? Chi
è il Covid, diciamo il Covid,
ma che... a parte
Covid, trovarsi un lavoro normale, caro amico, non caro amico ti scrivo e allora io nasco nelle palestre
ma voglio dire, a te chi è che ti ha portato rovinato? Chi ti ha rovinato?
Diciamo che
le donne.
Le donne mi hanno rovinato.
In che senso? Quante donne hai avuto in tutto?
Non le conto, perché se cominci a contarle vuol dire che sono poche.
Dico una
sono innumerevoli.
Diciamo che noi guarda, c'ho due passioni, la Lazio e le donne.
Ma in che senso le donne l'hanno rovinato? Scusa,
c'ho due passioni,
la Lazio e le donne.
La Lazio e le donne, mio padre, la buon'anima.
Cioè, tu, per esempio, con la signora Anna, che è una di se
stesse. È bella donna. No?
Riusciresti a farti pure la signora Anna?
Perché? È bella donna, come?
Che è un film dell'orrore,
sì, ma come vergogno a dirlo,
diventa un,
cioè, nel senso,
una mucchiata
anche con Anna, anche con Anna da Roma, tu, Anna.
Lo vietano ai 40 anni, questo è un film
però
dell'orrore,
il discorso
una roba
che voglio dire io, il discorso che stavo facendo a te,
qual è?
Il Covid ha portato tanta gente che non si allenava più nelle palestre.
Sì, però voglio dirti la verità, tutta a te sono le donne che ti hanno rovinato.
Mi hanno voglio tornare al discorso che tu mi stai dicendo. Quando io lavoravo a Piazza Risorgimento, che vennevo 10.000 magliette di Roma,
vabbè, allora?
Mio padre mi diceva: lascia aperta la Lazio, che la Lazio sta bene, lavora, aiuta il banco, torna a Bergamo dopo partire col gruppo.
Vabbè, adesso è lunga la
e mio padre gli è partita la brocca, come si dice a Roma, si è venduta la licenza. Si è venduta la licenza, parenti serpenti.
Comunque si chiama Diporto, ragazzi, io devo chiudere, ma si chiama Diporto.
Diporto.
Prossimamente su questi schermi, italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.